È uscito in questi giorni un libro che in parte ci dice che cosa è successo in quell'ultimo periodo, che si chiama I segreti dell'anello, e che in qualche modo ci fa capire che c'è stato un sabotaggio quell'ultima notte, per cui si è arrivati alle 12 del mattino a fare una telefonata non per dire Moro è presso la, come dire, la sede XYZ, si parlava di un comitato o della Santa Sede, ma Moro è stato ammazzato. Infatti non coincidono molti orari, perché i brigatisti dicono di aver ammazzato Moro la mattina presto nel garage di via Montalcini e Morucci giustifica il fatto che ha chiamato solo alle 12 e un quarto perché Moro gli aveva dato un elenco di nominativi di persone da cercare e di queste fondamentalmente nessuno era reperibile a casa. E che quindi il primo reperibile è stato alle 12 e un quarto e poi sono zitto. In realtà questo Morucci lo dice in commissione, comunque negli scritti che ha fatto successivamente nelle interviste. Nella prima versione di Morucci c'è invece una cosa molto diversa, che comincia a coincidere invece con le nuove inchieste che si stanno facendo. Perché Morucci dice che alle 10 aveva un appuntamento con un dirigente della colonna romana, credo che fosse Seghetti, che lo avvisò che Moro era stato ammazzato. Questo è un atto processuale. Nel memoriale Morucci, quindi il primo documento in cui Morucci vuole spiegare che cosa è successo, c'è questo atto processuale in cui lui dice: io alle 10 mi incontro, non ricordo la zona, a Roma, forse a Piazza Montesavello, con un regolare, lui non faceva i nomi all'epoca, della colonna romana, che mi informa che Moro è stato ammazzato. Abbiamo discusso un po' perché lui, come probabilmente qualcuno di voi saprà, Morucci era contrario all'esecuzione di Moro, dopodiché sono andato a un appuntamento a Piramide con Adriana Falanda, da lì siamo andati a Termini e abbiamo fatto la telefonata. Ora, siccome qualcuno di voi saprà che il clandestino non prende il taxi o non si sposta con la macchina, si sposta con i mezzi pubblici e per spostarsi da un punto ad un altro fa anche 3 volte avanti e indietro per accertarsi di non essere seguito, 10, 10 e mezza, fino alle 12 e un quarto, con un appuntamento intermedio a Piramide, comincia ad essere a quadrare rispetto effettivamente alla telefonata fatta solo alle 12 e un quarto. E quindi in qualche modo Morucci non è vero che ha aspettato la macchina, Renault 4, davanti a Piazza Montesavello e poi accompagnato insieme a Seghetti la macchina fino a Via Caetani intorno alle 8 del mattino. Probabilmente è andata come ci ha raccontato la prima volta. Io adesso riprovo a collegarmi, perché vorrei che Alessandro Forlani, che è un giornalista della RAI, che ha curato nel 2003 un bellissimo speciale che è durato 12 ore, il 16 marzo del 2003, che è andato tutta la giornata, sul 25esimo anniversario dell'anno scorso, ha curato per il trentennale. Ah, giusto, ho tolto l'audio, scusate. Marco? Scusatemi, ma c'è stato un altro crash quando ho mandato l'audio. Sì, ok, adesso non tocco più niente, speriamo che regga. Mi passi Alessandro,
Alessandro,
ecco, sì,
certo, te lo
fa
passo
quell'introduzione
subito.
che voleva fare.
Sì,
Mi stavo
certo.
dicendo, quindi Alessandro Forlani è un giornalista che collabora con la RAI e che si è occupato per tanto tempo di queste vicende, praticamente dal ventennale, quindi sono 10 anni che si occupa giornalisticamente parlando di queste vicende, e ha curato questo bellissimo speciale che spero poi Alessandro possa mettere in qualche modo online, anche se magari a distanza di qualche anno, ma che è ancora molto attuale, e che poi invece l'anno scorso ha curato una serie di interviste a personaggi chiave, tra cui per esempio Sereno Freato, che praticamente non avevano quasi mai parlato con nessuno. E quindi è riuscito a, come dire, a fare delle piccole brecce, e da queste interviste che sono disponibili sul sito della RAI GR Parlamento, come podcast da scaricare, ci sono ancora tante, secondo me, indicazioni, tante novità che varrebbe la pena approfondire. Però Alessandro, a cui adesso lascio la parola, voleva invece un attimo introdurre, diciamo, la cronaca di quei giorni, perché poi si fa spesso l'errore di passare subito alla storia, ma ci si dimentica di una cronaca che invece è importante conoscere. Alessandro, ci sei?
Sì, io ti ringrazio di questa domanda che mi fai. Nel tuo libro e nei tanti che sono usciti anche l'anno scorso per il trentennale, si è cercato appunto di rispondere alla domanda che tutti ci poniamo, cioè che cosa è successo in quei 55 giorni, cioè qual è stata la cronaca di quei 55 giorni, perché ci sono degli elementi che appunto non sono chiari. Se leggete il libro di Manlio, in particolare la vicenda di Garfagna, ricostruita con molti particolari, noi non sappiamo quanti uomini c'erano a compiere questo attentato e quindi ovviamente non sappiamo poi chi sono queste persone che mancano. Non sappiamo l'altro episodio chiave che è quello dell'omicidio, cioè come è avvenuto questo omicidio, chi è che ha sparato materialmente. Noi abbiamo questa confessione in tribunale di Germano Maccari che dice che è stato Moretti, però altre testimonianze non ne abbiamo. Tu mi facevi adesso sentire questa famosa telefonata, no? Che avviene alle 12:10
Eh sì.
del 9 maggio. Perché Morucci è così tranquillo, cioè sta al telefono 3-4 minuti, no? Senza nessuna paura di essere intercettato, insomma, sono dei particolari che lasciano così. E il tentativo che molti fanno è quello di spiegare tutto tramite la storia, cioè cerchiamo di capire quella che è la storia degli anni 70, che è appunto, magari diciamo, è la storia del terrorismo rosso. Gli anni 70 sono in Italia gli anni del terrorismo rosso, e allora diciamo che il terrorismo rosso spiega tutto, no? Oppure sono gli anni in cui la CIA, la massoneria deviata, i servizi deviati condizionano la storia d'Italia, e allora spieghiamo il caso Moro tramite questo, no? Io credo che invece noi dovremmo proprio cercare di ricostruire semplicemente i fatti, cercando di lasciar perdere un momento quello che è il contesto storico. Faccio un esempio che mi ha molto colpito l'anno scorso, una storia dell'anno scorso, che non c'entra niente con il caso Moro, ed è la vicenda del poeta scrittore francese Saint-Exupéry, Antoine de Saint-Exupéry. Credo che quasi tutti abbiamo letto Il Piccolo Principe. Era un pilota commerciale che è nato nel 1900, nel 40, quando scoppia la seconda guerra mondiale, si schiera come generale de Gaulle, quindi fa la resistenza al nazismo, e quando la guerra torna in Europa, diciamo tra il 43 e il 44, quando gli alleati hanno conquistato tutta l'Africa e quindi cominciano anche delle operazioni di sorvolo sull'Europa, lui decide che vuole comunque fare qualche cosa per la Francia e quindi fa dei voli di ricognizione. Lui era anziano perché come pilota militare a 44 anni si era già molto anziano, erano tutti ventenni quelli che combattevano. Il 31 luglio del 44, dopo un volo di ricognizione, scompare e nessuno sa più che fine abbia fatto. E si fanno tante ipotesi che partono appunto anche dalla vita e dall'opera letteraria di Saint-Exupéry, per cui si dice come nel Piccolo Principe si è suicidato, oppure si dice come nel volo di notte è caduto perché c'è stato maltempo, poi c'è stata una avaria all'aereo, e tra l'altro poi l'aereo non si trova. Nel 2000 vengono trovati dei rottami, ma non si trova però la matricola dell'aereo, perché non si sa, insomma, se è veramente questo suo, si trova un braccialetto, insomma c'è qualche prova. Nel 2008 un soldato, un ex pilota tedesco, 88enne, quindi classe 20, allora aveva 24 anni, dice sì, sono stato io, effettivamente ho abbattuto Saint-Exupéry. Ero un pilota di caccia tedesco, mi sono trovato sotto un ricognitore francese, l'ho abbattuto, poi torno alla base, c'è la notizia della radio francese che hanno abbattuto Saint-Exupéry, e io non me la sono sentita per tutta la vita di dire che ero stato io, perché era già uno scrittore molto famoso anche in Germania. Quello che però mi ha molto sorpreso di questa storia è che da un lato appunto sono passati 64 anni perché una persona si decidesse a confessare quello che aveva fatto. Però Però neanche, sorpreso un'altra cosa, cioè lui non è che abbia confessato spontaneamente, ci sono stati tre personaggi, due ricercatori appassionati e un giornalista tedeschi, che hanno fatto una cosa semplicissima, si sono un po' intestarditi come fa appunto Manlio, come anch'io con qualche piccolo mattoncino faccio, come fanno anche tanti altri oggi, insomma, si sono intestarditi di voler cercare appunto la cronaca, cosa è successo? Hanno fatto una cosa banalissima, cioè sono andati a ricercare nei registri della Luftwaffe quelli che erano i piloti in servizio e facendoli passare sono arrivati fino a questo, gli hanno chiesto che cosa ha fatto, lui all'inizio ha un po' tentennato, loro hanno capito che avevano colto nel segno perché l'hanno visto appunto, hanno capito che lui sapeva qualche cosa. E alla fine lui si è deciso a raccontare questa storia. Quindi io quello che spero è che, appunto, anche se noi appunto conosciamo bene la storia degli anni 70, ma non conosciamo la cronaca bene degli anni 70, che qualcuno si decida a raccontare quello che sa. Però io non penso che lo racconteranno spontaneamente, cioè bisogna metterli davanti un po' al fatto compiuto, ecco.
Infatti tu per riuscire, diciamo, a fare l'intervista a Freato, se non ricordo male, insomma, ci hai penato un po', perché un po' di negare,
Abbastanza, sì.
questo per dire che poi alla fine speriamo di non dover aspettare 60 anni per Moro, perché Moro sono solo 31 anni. Ok,
Però non
grazie.
sarebbe una cosa, voglio dire, poi tanto strana, ecco, perché anche prendi un episodio banale come quello del K2, ad esempio, la salita K2, c'era questo alpinista Walter Bonatti che ha raccontato per 50 anni una storia.
Non stanno reggendo la cosa, vabbè. C'è qualche problema. Vedete, quando si parla di Moro ci sono i complotti, purtroppo. Vabbè, riprendo io, poi dopo speriamo di poterci ricollegare, anzi sicuramente. Come prima cosa, per farvi capire quanto è complicato, perché giustamente Alessandro diceva non sarebbe strano se si dovesse aspettare 60 anni. Assolutamente, anche perché oggi le persone, la maggior parte, sono quasi tutte quante in vita, e quindi figuriamoci se come dire, il problema si capisce che è ancora più grande. Quindi sicuramente bisogna aspettare, su questo non c'è dubbio. Però per farvi capire quanto è complicata la vicenda, non ci si è messi neanche d'accordo ancora su quanto sia durato il sequestro, perché ci sono dei gruppi, vabbè, normalmente si parla di 55 giorni, ma c'è quelli della storia siamo noi che parlano sempre dei 54 giorni, fateci caso, perché tecnicamente è vero, cioè dalle ore 9 e 05 quando è stato rapito Moro, alle ore 12 e 15 del 9 maggio, effettivamente sono 54 giorni e 3 ore, però non possiamo escludere il 16 marzo e il 9 maggio in maniera, come dire, semplicemente considerando l'orario. Bisogna chiaramente essere un po' più flessibili e quindi, come dire, comprenderli entrambi i giorni, quindi per farvi capire quanto è complesso. E in genere ci si trova di fronte a due tipologie di scuole di pensiero. Una scuola di pensiero, diciamo che sono tutte e due esagerate, faccio la premessa, nel senso una scuola di pensiero che dice guardate che non si sa ancora niente perché c'è tutto un complotto dietro, c'è tutto un mistero dietro, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi bisogna andare a scovare all'estero, bisogna andare a trovare le chiavi di lettura di chi non voleva Moro vivo, eccetera, eccetera. E chi invece dice no, è tutto chiaro, negli atti c'è scritto tutto, non bisogna cercare responsabilità che non sono, come dire, già scritte negli atti, perché dagli atti c'è scritto tutto. E quindi significa che da un lato si cerca, come dire, di spiegare un po' tutta la storia semplificando e dicendo le responsabilità sono chiare, ci sono solo alcuni punti che diciamo non sono chiari. Dall'altra invece purtroppo c'è la parte opposta che dice, dico purtroppo nel senso che se queste due visioni fossero un tantino più vicine forse si potrebbe anche collaborare, è un clima da curva nord e curva sud per farvi capire. Dall'altra parte invece c'è chi estremizza dicendo no, non si capirà mai perché in realtà ci sono ingerenze così complicate e c'era un complotto così, diciamo, di dimensioni enormi che non si potrà mai scoprire che cosa è successo. Io ho cercato, e se voi leggete un qualsiasi libro sul caso Moro, generalmente l'approccio è questo, cioè o l'autore aderisce ad uno schieramento e quindi in qualche modo vuole convincere i propri lettori che diciamo, il punto di arrivo delle sue analisi è appunto la teoria complottistica, anche detta dietrologica o teoria spiegazionista o avantologica, oppure... ti vuole spiegare dall'altra parte, cioè vuole comunque portarti ad un ragionamento che tu già dalle prime pagine del libro hai capito. Ma secondo me, per uno storico professionista, o comunque per uno che approccia in maniera professionale, nel senso che, come dire, è il suo lavoro, la sua mission, diciamo così, fare questo tipo di lavoro, non è molto corretto, perché se io da un libro di storia già capisco dopo 5 righe o dopo un paragrafo dove mi porterà quel libro, probabilmente, come dire, mi sono perso dei passaggi o comunque c'è una malafede da parte di chi scrive. Il mio tentativo è stato appunto perché è scocciato, perché io dopo tanto tempo che leggevo libri nel 2003, nel 25ennale, si è un po' esagerati, si è andati, veramente sono usciti una serie di lavori, come dire, sulle direzioni più incredibili e più, come dire, fantasy possibile. Allora io ho cercato di fare in modo di mettere insieme, perché ho capito che c'era un tentativo di complicare la lettura di quegli avvenimenti. E quindi significava che tu, come fanno un po' oggi, no? Estremizzano gli opposti estremismi, non c'è senso. Cioè, se tu sei fuori poco poco da un confine, come dire, già tracciato in qualche modo legale, vuol dire che sei comunque fuori della legge. Stavano tentando forse di far questo, cioè tu, se ti approcci al caso, o stai da una parte o stai dall'altra. Cioè, non ragionare. Queste sono le due tesi, perché evidentemente, come dire, la maggior parte di chi studia e di chi comunque era anche in parte implicato, probabilmente non aveva l'interesse affinché uno potesse in maniera critica, no, chiedersi ma che cosa è successo. Allora io invece ho tentato di fare un'operazione un po' strana. All'inizio io parlai con uno che ha fatto uno spettacolo teatrale su Moro, che è Marco Baliani, che ha fatto Il Corpo di Stato, se non sbaglio, quella che andò in onda nel ventennale, che adesso l'ha riproposta nel trentennale, e mi disse non ci riuscirai mai. Perché comunque io che ho studiato tanto il caso Moro, perché per fare quello spettacolo ho dovuto studiare 2 o 3 anni, ho detto, mi sono reso conto che è impossibile mettere insieme e dare un quadro organico. Al che io invece ero convinto di poterlo fare, anche perché forse gli strumenti, diciamo, tecnici, diciamo, in mio possesso, anche per un discorso di studi che ho fatto, mi davano la possibilità di poter tentare una semplificazione degli elementi, diciamo così, estremi, e probabilmente ci sono riuscito, nel senso che il mio libro non parte da una tesi e soprattutto non arriva ad una tesi. Cerca di scorrere intanto, come diceva Alessandro, la cronaca di quei giorni. Cioè io ho individuato 7 punti importanti, 7, come dire, aspetti fondamentali di quella vicenda. E da quei 7 aspetti ho cominciato a farmi delle domande per capire un pochettino, come dire, come fosse articolato quell'aspetto. Cioè quali erano gli elementi concreti su quell'aspetto. Dagli elementi concreti ho, come dire, fatto il passaggio di dire, va bene, c'è qualcuno che pensa che questi elementi concreti, perdita d'acqua e vento a via Gradoli, elemento concreto, dato di fatto, perché c'è una signora che ha visto l'acqua che cadeva e che ha avvisato i pompieri. Elemento concreto. Elemento, diciamo, salto e atto di fede, come le chiamo il mio amico giornalista, vabbè, qualcuno è andato là, ha aperto il rubinetto, ha fatto la messa in scena, poi gli appartamenti erano per la maggior parte dei servizi segreti, hanno voluto scoprire apposta la base, ma non hanno voluto far arrestare Moretti, allora vuol dire che erano d'accordo. Vabbè, questo è un atto di fede. In mezzo ci saranno dei passi intermedi. Dall'altra parte invece c'è chi dice no. È assolutamente chiaro che una perdita d'acqua, perché la foto testimonia che il rubinetto era al suo alloggiamento, perché questo e quell'altro. Allora io ho cercato di metterle insieme e aggiungere, come dire, dei punti sul segmento che mancano. In modo da dire a una persona, se tu vuoi andare di qui a qui, cioè da una parte, diciamo così, estrema in negativo, a una parte estrema sull'altro negativo, comunque puoi farti dei pezzi in mezzo. E questo. Nel fare questi pezzi in mezzo sono emerse una serie di altri piccoli elementi che in realtà sono, io non me ne ero neanche accorto, per dire la verità, sono risultati, come dire, delle novità, degli elementi nuovi. Perché? Perché andandomi a leggere delle carte che le persone avevano letto, ho scoperto che appunto per il meccanismo perverso di dover giustificare tutto da un lato, giustificare tutto dall'altro, ho scoperto che molte di quelle persone che virgolettano documenti non virgolettano tutto il documento, cioè saltano dei pezzi e saltando quei pezzi, E poi l'operazione è chiara, cioè io salto quel pezzo perché quel pezzo contraddice quello che stava detto prima, ma nei documenti ufficiali, spesso nei documenti della Digos dell'epoca, perché poi quelli sono quelli secondo me più significativi, perché sono quelli che hanno fatto le indagini, ovviamente c'è una struttura, c'è una premessa, ci sono gli elementi, diciamo, che loro hanno accertato, gli elementi, i dubbi, e poi ci sono delle conclusioni. E le conclusioni quasi nessuno le cita. Perché? Perché prendono gli elementi, i dubbi, e li prendono soltanto quelli che sono finalizzati alla propria tesi. E io ho visto due o tre documenti chiave che riguardano quella storia, in cui le conclusioni, che sono conclusioni negative, cioè gli inquirenti hanno visitato quella zona, hanno prima premesso che c'erano degli elementi effettivamente strani, hanno visitato, hanno fatto una piccola inchiesta e non è emerso nulla. Cioè nessuno di queste persone che, come dire, è schierato su una tesi, ha mai citato queste conclusioni negative. Quindi questo ci fa capire che bisogna cercare di mostrare, quindi il mio sforzo non è stato tanto quello di dimostrare qualcosa, cioè dimostrare cosa è successo, magari lo potessi fare, o magari qualcuno lo potesse fare, perché penso che questa verità non sia in mano ad una sola persona, credo che sia una verità, un segreto che è condiviso tra più persone e che nessuno di queste persone ha interesse a divulgarlo ovviamente, quindi dobbiamo aspettare che questi fondamentalmente vogliano e che comunque ci siano le condizioni per poter superare. Quindi fare la possibilità di mostrare a chi vuole acquisire le informazioni non soltanto una faccia della medaglia, ma cercare di mostrarle entrambe. Nella prima edizione, che sinceramente io sono uscito nel 2007, non nel 2008 con il trentennale, perché il libro era pronto e dicevo, vabbè, ma io non voglio fare un'operazione commerciale, a me non interessa il trentennale, anche se l'editore diceva aspettiamo, magari forse il trentennale puoi anche fare studi nuovi. Vabbè, se c'è il caso facciamo una riedizione al limite. E quindi sono uscito nel 2007, a maggio del 2007, e a dicembre la prima edizione era praticamente finita. Infatti l'editore a gennaio mi ha chiesto di fare un aggiornamento, ma mi sono accorto che in quella prima edizione, che era anche meno corposa rispetto a questa che adesso qui, avevo commesso un'ingenuità. Cioè nel confrontare, e quindi lasciando, come dire, delle analisi mie, cioè lasciando da parte le analisi mie, la gente ha pensato, la gente, qualcuno ha pensato, per esempio il presidente Pellegrino, che è una persona di grande cultura e di grande competenza in questa materia. Sì, Marco, era ricascata la linea. Sì, adesso. Stavo dicendo, qualcuno ha pensato, quindi nella fattispecie Presidente Pellegrino, che io appartenessi agli spiegazionisti, perché il fatto di controbilanciare dei dati che da un punto di vista portavano su una strada con dei dati oggettivamente, come dire, oggettivi anche dall'altra parte, questo controbilanciare volesse giustificare dall'altra parte, perché nella nuova edizione, in alcuni punti che erano abbastanza chiave, ho cercato invece di, come dire, aggiungere quelle poche analisi, perché poi il libro non è un libro di analisi, è un libro fondamentalmente di approfondimento, ma analisi significa prendi questi fatti, io penso che, cioè faccio un'analisi politica di quello che succede e decido una strategia per poter poi andare avanti o proporre un programma elettorale, un programma di partito, un programma di amministrazione. Io invece non ho voluto fare questo, ho voluto dire questi sono i fatti, queste sono le cose accertate, queste sono le cose che si pensa che possono essere, queste sono le cose assolutamente campanarie perché non c'è nulla che giustifica, però attenzione che potrebbe anche esserci quest'altra strada. E nella seconda edizione io ho avuto la fortuna di essere contattato, uno di questi che mi ha contattato è appunto il figlio dell'onorevole Cazzora, che mi ha portato una sua esperienza personale, perché insieme al padre, lui all'epoca era, diciamo, ragazzino, che aveva 16 anni, ma il padre era già onorevole e fu una delle persone che probabilmente è andata più vicino possibile rispetto agli altri all'individuare, quantomeno ad avere uno strumento per arrivare alla prigione di Moro. E quindi molte persone mi hanno contattato, uno di questi è Marco, su cui abbiamo fatto un capitolo specifico proprio dell'esperienza del padre, lui mi ha passato anche, è stato molto gentile nella documentazione diretta del padre, ma mi hanno contattato anche ex terroristi, mi hanno contattato un ex agente del gruppo di Dalla Chiesa, che infatti io poi riporto delle parole virgolettate perché non è proprio un'intervista, ma mi ha mandato delle dichiarazioni via mail in cui lui dice che lui sapeva un anno prima che Moro sarebbe stato rapito, e ci sono tante altre cose. che hanno in qualche modo, come dire, non solo aggiunto, diciamo, dei contenuti, ma secondo me hanno anche ritardato un attimo il tiro, perché effettivamente la mia operazione è assolutamente genuina, nel senso di dire è un articolo di giornale, non c'è il corsivo, non ci sono opinioni, questi sono fatti, li confronto tutti, poi decidete voi. Forse poteva sembrare un'opera, come dire, asettica. E allora ho provato a mettere insieme delle altre analisi. E da lì qualcuno mi ha detto che ci sono alcune cose che sono probabilmente inedite, ma anche Presidente Pellegrino, per esempio, dice che me l'ha detta Gallinari. Lui sempre, ogni volta che facevo qualcosa in pubblico, lui sempre batte su questo tasto, perché sono cose inedite, che sono cose troppo precise, che per cui me la deve aver dette per forza qualcuno, e lui dice sempre che me le dice Gallinari. Questo per dirvi che la seconda edizione, quindi quella che è qui, è una, come dire, ritaratura non solo nei contenuti, ma anche nell'approccio, cercando di poter, come dire, non soltanto aprire e chiudere delle porte già da qualcuno aperte o da qualcuno chiuse, quindi mostrare l'altra faccia della medaglia, ma anche cercando di fare un passo in più, cioè sempre non come opinione, ripeto, ma come ulteriore analisi. Cioè è vero che queste cose sono così, si possono leggere anche in quest'altro modo, ma è anche vero che c'è questo che è sfuggito a tutti. Io adesso volevo chiedere a Marco, invece, mi senti, vero? Speriamo che non ricaschi. Dunque, volevo chiedere a Marco, in realtà io, infatti la prima cosa con cui mi sono scusato con lui quando l'ho conosciuto è che su tutti i libri che ho letto c'era sempre il concetto che il padre, la DC aveva chiesto al padre di attivare i propri contatti con la malavita calabrese per cercare informazioni utili alla salvezza di Moro. Come dire, mi ero subito fatto l'idea del classico democristiano, diciamo, in contatto con ambienti poco chiari, e che quindi in un certo senso questa premessa viene spesso fatta nei libri, quasi a dire sì, però attenzione, che questa persona parlava con i malavitosi, che erano suoi amici, quindi non è che questa persona avesse questa credibilità. Invece volevo chiedere a Marco, questo forse è già un primo fraintendimento, vero?
Sì, chiariamo un aspetto innanzitutto che è di costume, nel senso che mio padre viene sempre definito come calabrese per errore e poi invece lui era siciliano, ma direi di origine perché voi provate a immaginare un bambino che a un anno dalla Sicilia si trasferisce a Roma e lì ci vive per tutta la vita e non ha più contatti con il proprio paese d'origine, se può essere considerato già di per sé meridionale, insomma mio padre era romano a tutti gli effetti. E per quello che riguarda il mandato da parte del partito, questa è ovviamente una pura leggenda che credo che poi nasca per errore forse dal primo libro scritto da Flaminio, no? Che racconta proprio per primo la vicenda riguardante mio padre. Mino fu assolutamente contattato dal partito, che poi il partito abbia contattato qualcun altro, possiamo fare un esempio per tutti, è uscito recentemente una notizia riguardo un incontro tra Flaminio Piccoli e due partecipanti della banda della Magliana a Ponte Marconi per discutere della liberazione di Moro, ecco che quindi il partito ad alti livelli si muovesse, questo è probabile. Nel caso di mio padre, questo è assolutamente falso perché il partito non aveva rapporti con lui di quel genere. La spiegazione che a noi è sempre sembrata più plausibile è che veniva da anni di assessorato al Comune di Roma e siccome si era distinto per battaglie, diciamo, di un certo tipo, e hanno individuato in lui qualcuno che andasse un pochino controcorrente e che fosse più affidabile e meno legato agli schemi democristiani di partito. E forse quello è il tentativo che hanno fatto ed è il motivo per il
Quindi
quale hanno contattato
scusami
lui.
Marco, quindi paradossalmente questi calabresi non si fidavano di una certa DC, ma si fidavano di chi invece faceva le battaglie, diciamo, come assessore, quindi che si scontrava con i problemi reali, gli dava più affidabilità in un certo senso.
Probabilmente sì, perché come tu puoi ben immaginare, questo riguarda tutti noi, non da allora ma da prima e ci riguarderà per sempre. Noi vediamo la classe politica ovviamente sempre con un occhio particolare, non possiamo pensare che la malavita faccia diversamente, cioè o ha dei rapporti diretti con persone appartenenti all'apparato politico o diversamente certamente non ne ha fiducia e ne sta bene alla larga. Quindi il tentativo è stato proviamo a contattare lui e vediamo che tipo di reazione c'è. Sicuramente ci fidiamo di più di una persona fuori dagli schemi che di qualcuno che sta dentro gli apparati.
Però gli fornirono comunque delle informazioni, io ricordo l'intervista che uscì su Area, credo nel 98, delle informazioni importanti perché tuo padre andò da Freato e gli disse guarda che c'ho da farti incontrare una certa persona, Freato andò con tuo padre in quel famoso bar, diciamo, nell'elettrobottega e stette da solo con questa persona, uscì dopo un'ora di colloquio rosso, paonazzo, sconvolto, perché queste persone avevano informazioni effettivamente importanti e di prima mano. Ora, la domanda che tutti noi ci facciamo, perché poi si parla sempre di trattative, sono state, come dire, minimizzate, sono state, qualcuno le ha in qualche modo, diciamo, sottovalutate queste informazioni, o c'è stata, secondo te, un'operazione precisa nel, come dire, boicottarle perché si stava, come dire, aprendo una breccia che probabilmente poteva andare avanti in maniera positiva?
Guarda, se dovessi rispondere come dovrei, come fanno tutti, cioè attenersi a quelle che sono le risultanze dei tribunali piuttosto che delle commissioni, dovremmo muoverci con i piedi di piombo nel lasciarci andare a giudizi di qualche genere. Però, come hai detto tu, Freato effettivamente ne prese atto, però dobbiamo anche chiederci quanto spazio e libertà di movimento avesse Freato in quel momento? Tutto l'entourage di Moro, quanta libertà di movimento avesse? Probabilmente ben poca, tutti erano controllati, tant'è che c'è anche un'intercettazione telefonica prima di quell'incontro tra Freato e mio padre, che riguarda poi un argomento molto spinoso, perché tu l'hai citato nel tuo libro. Mio padre chiede a Freato le fotografie del giorno dell'attentato a Moro e quelle fotografie il giudice Feliti le perde stranamente. Ecco, lì già c'è una registrazione, quindi è qualcosa che nasce prima. L'incontro di cui parli tu avviene in un secondo momento. Che siano stati fermati, senti, io dico sempre che di prove ce ne abbiamo tante, ce le abbiamo sotto gli occhi, poi se vogliamo considerarle meno tale, fino a che non vengono ratificate come prove in un tribunale, rimangono chiacchiere e lì dobbiamo fermarci. Dobbiamo andare soltanto oltre nel cercare di trovare un nesso tra tutto quello che è accaduto, studiando tutti i documenti, ma di più non possiamo
Sì,
fare.
però c'è il fatto che tuo padre non ha chiamato nessun tribunale, questa è una cosa un po' strana.
Sì, però vedi, quello che tu hai detto che viene riportato poi nel 98 nell'intervista d'Area è una notizia vecchissima perché tutto quanto è avvenuto nel 78 mio padre lo comunica immediatamente ai magistrati, al capo della polizia, a tutti quanti, quindi è un fatto notissimo che viene però soltanto a conoscenza tantissimi anni dopo. Per cui teoricamente non ci sarebbe nulla di nuovo. I magistrati ne erano a conoscenza. Ci sono le intercettazioni telefoniche, c'è tutto quanto, ma non è mai stato chiamato né in tribunale, tantomeno nella commissione parlamentare, mentre all'inizio si pensò di convocarlo, all'ultimo momento la commissione decise di non farlo più. Adesso il perché non l'abbiano fatto, bisognerebbe chiederlo a loro. Tu sei tanto amico di Pellegrino, domandaglielo.
La prossima volta che mi accusa, o meglio, che fa delle battute sulle mie fonti, allora gli cito che una fonte sei tu, così
Va
siamo
bene,
sicuri.
ma volentieri,
Senti,
volentieri.
un'altra cosa invece importante, poi mi passi poi dopo Alessandro. Il 7 maggio,
Certo.
cioè quindi diciamo ripercorrendo il calendario praticamente 2 giorni fa, succede un'ultima cosa di cui si è parlato pochissimo e che è riemersa appunto sempre dopo 20 anni in quella famosa intervista a Aria. Cioè, l'onorevole Gazzola viene contattato per l'ultima volta dai soliti malavitosi per dirgli: guardate, qua i tempi stringono, incontriamoci perché possiamo ancora fare qualcosa. Il padre, che lo sente di sera, va in una zona, via della Camilluccia 551. Noi abbiamo il sospetto perché adesso è un'ambasciata, ma aiutami Marco, di cos'è adesso? Dell'Iraq forse?
No, degli Emirati Arabi mi
Esatto,
pare.
perfetto, sì. Allora mi hanno detto che
All'epoca
era...
si pensava che fosse bulgara, ma probabilmente c'era un'ambasciata
No,
bulgara,
mi
adesso non
hanno detto che
lo
era l'ambasciata dell'Iraq presso la Santa Sede, se non ho capito
so.
male.
Sì.
Qualcosa del genere. Comunque, lui va lì. Il padre con questo giornalista Normanno Messina molto vicino, così che poi si è scoperto dopo tanti anni, va lì a questo appuntamento, aspetta per un'ora, va avanti e indietro, questo è un viottolo dalle parti della Camilluccia, tra l'altro che se non ricordo male parte proprio la strada da Piazza dei Giochi Delfici dove c'era la prima ipotesi di rapimento di Moro, vero?
Sì,
Quindi
esattamente, sì,
diciamo...
della Camminuccia, sì, poi a quel ciglio che dici tu è una strada
Sì, poi c'è
chiusa,
una traversa, sì. Per dirvi
una
che
traversa che è una strada chiusa.
esatto, quella era la zona, c'è questa traversa, dopo circa un'ora che il padre con il giornalista andavano avanti e indietro, compare una persona che loro però non avevano mai visto. Quindi si presenta una nuova, diciamo così, interfaccia, un nuovo interlocutore, che dice: mi manda dei calabresi, noi abbiamo ancora possibilità di liberare Moro, ma qui serve un blitz improvviso, serve un qualcosa di forte perché il 9 maggio, dopodomani, lo ammazzano. Il padre ovviamente si spaventa molto, torna al Viminale, avvisa Cossiga, parla credo anche con De Francesco, perché se non sbaglio c'era il questore De Francesco anche da Cossiga, racconta la storia. Ah, una cosa importante, questi malavitosi non volevano assumersi la responsabilità del blitz e volevano essere coperti dalle forze, diciamo, dell'ordine ufficiale, in modo che si prendessero loro eventualmente la responsabilità di qualcosa che andasse male. Però materialmente il
Esattamente.
blitz l'avrebbero fatto questi malavitosi. Torna al Viminale, parla con Cossiga, parla con De Francesco e lo tranquillizzano. Dicono: no, guarda che non c'è problema, stai tranquillo, caso le tue informazioni sono sbagliate perché anche noi sappiamo che il 9 maggio ce lo restituiscono ma vivo. Al
No,
che...
perdonami, ti interrompo un
Sì,
secondo
dimmi.
per chiarire un aspetto, scusa, che credo sia importante. Nell'incontro che c'era stato già prima, sempre in via della Camilluccia, che mio padre racconta, ovviamente come dettatore De Francesco, a Cossiga e compagnia bella, gli viene affiancato un commissario
Sì,
di
Nicola Simone. No, no,
sicurezza.
questo è il secondo questo, l'8 mattina poi vanno con Simone.
L'8 mattina,
Esatto,
ecco.
quello stavo
Quindi
dicendo.
è il primo a cui comunica questa cosa è lui.
Ah, ok. Quindi la mattina dopo ci ripensano quelli del Viminale e dicono: beh, Cazzola, viene con te il vice, sembra che era vice commissario all'epoca di
Sì,
Simone,
all'epoca era vice
Nicola
commissario, sì.
Simone, andate a fare questo sopralluogo. Ritornano su quel posto l'8 mattina e trovano tutto cambiato. Cioè, mentre prima c'era questa villetta con tutto in ordine, c'erano un sacco di sacchi delle immondizie fuori sul balcone, cioè, era come se ci fosse stato un trambusto. Simone disse: vabbè, farò delle indagini, vediamo un pochettino cosa è emerse. Chiaramente, non è che non è emerso, non si sa se queste indagini sono state fatte.
No, però lui si introspettisce realmente, tant'è che sollecita, in effetti comincia a crederci e pensa di doverlo fare quel
E
blitz.
infatti poi fu gambizzato dalle BR nell'82, se non ricordo male, Simone.
Esatto.
Ecco, no, quello che volevo dire era, siccome c'era come dire, questa convinzione da parte diciamo, delle istituzioni che sarebbe andata in porto la trattativa, e invece tuo padre aveva queste informazioni di prima mano che già sapeva come sarebbe andata, non è strano che non si faccia comunque un tentativo in extremis, anche se si fosse sottovalutata, diciamo, all'inizio le piste, ma adesso le informazioni coincidono. 9 maggio sì, 9 maggio no. Quindi in qualche modo forse bisognava dare più attenzione. Non è anche questa, come dire, non dico, non è una prova, non è come dire, una sensazione di dolo anche questa.
Ma guarda, qui c'è da chiedere un aspetto. Innanzitutto vedi l'incontro tra mio padre, Normanno Messina e Cossiga avvenne, credo se ricordo bene, al transatlantico della Camera. Al Viminale lui andò per due volte e Cossiga sottovalutò ogni volta tutte le sue proposte. Quando andò e lo incontrò in Transatlantico e gli disse questa cosa, Cossiga gli confermò che non doveva preoccuparsi perché l'avrebbero liberato. A questo punto c'è da aggiungere un aspetto che credo sia fondamentale. Cossiga ha dichiarato di essere anche lui a conoscenza di dove fosse la prigionia di Moro. Quindi, scusami, mi fermo perché Alessandro mi sta chiedendo
Sì,
quando l'ha
no,
detto.
ah, sì, no, no, vabbè, se, dal libro sull'anello si evince che fondamentalmente l'anello l'aveva trovata la prigione e che sono stati stoppati dai responsabili politici dell'anello.
Sì, non solo, ma Cossiga dichiarò in un appuntamento che fece alla Spezia, se non vado
No,
errato,
che con Subin avevano individuato la prigione ed erano pronti ad intervenire, ma poi
ed erano pronti,
furono
esatto,
bloccati,
quindi
sì. Sì, non è detto che fosse la
ecco,
prigione, ovviamente, perché quella del 21 marzo,
per
non era la
carità,
prigione
no,
quella del 9 maggio, certo, è
non
chiaro.
necessariamente
Certo,
quella,
sì.
no, però ecco che ha stranamente dichiarato che l'avevano individuata, per cui non si è mai pensato ad un blitz o a qualcos'altro. Adesso, sul perché un giorno prima dica lo liberano e poi dopo succede quello che sappiamo, dovremmo chiederlo sempre a Cossiga che chiacchiera molto, parla molto, ma la verità la racconta a mozzi e bocconi a modo suo. Io quello che mi sento di dire, me ne assumo sempre responsabilità, vorrei che mi dicessero il contrario, ma lasciami fare un secondo solo di etnologia. Io mi chiedo una cosa sempre, non dobbiamo fissarci sulla malafede di chi opera, ovviamente poi in un caso così grave, figuriamoci, ma io parto anche dal presupposto che sia sufficiente l'incompetenza. Nei momenti in cui uccidono Moro, Cossiga dare dimissioni perché evidentemente in quel momento non può farne a meno, ma una persona così capace, sotto la quale sono passati durante tutti quei giorni la P2, la massoneria, la CIA, i servizi deviati, lui che è un grande esperto di servizi, non si è accorto di nulla. Ma poi per quale motivo? Allora, se non era in malafede ed era incapace, poi ha ricoperto nuovamente il ruolo prima di Presidente del Consiglio e poi addirittura di Presidente della Repubblica. Il nostro è un paese molto strano da questo punto di vista. Possiamo attenderci da queste persone che ci dicano realmente la verità? Io ho seri dubbi, perché mai dovrebbero farlo? Prima ha fatto un racconto bellissimo Alessandro, ma io ho paura che 60 anni non siano sufficienti neanche per questa vicenda. E per concludere voglio ricordarti che pochi giorni fa, l'ho appreso proprio dal tuo sito, il magistrato che è andato in Francia ha interrogato il famoso Carlos e Carlos afferma una cosa che ahimè io ho dichiarato nella prima intervista rilasciata al tuo sito oramai credo 1 anno e mezzo fa, nella quale Carlos come me domanda, cioè io lo domando, lui lo afferma, il nostro dal dopoguerra ad oggi è sempre stato colonia degli Stati Uniti. Tutto quello che è accaduto in questo paese dobbiamo chiederlo a loro. Se siamo una colonia è molto difficile che la verità venga fuori, o smettiamo di essere colonia oppure dobbiamo sempre rispondere al re. Chi sia il viceré ad oggi non lo sappiamo.
No, poi tu nell'intervista concludi con una frase molto bella, perché appunto parlando della buona fede, giustamente, probabilmente oggi che è anche la giornata di memoria delle vittime
No?
del terrorismo, tante vittime del terrorismo si dovrebbero chiedere, o meglio, i familiari, il loro caro per quale Stato è morto, no? Perché poi c'è sempre il problema, non tanto il discorso del doppio Stato, quindi come l'ingerenza americana, ma anche il fatto che ci fosse gente semplicemente in malafede o semplicemente di malaffare perché in qualche modo poteva ricavarne dei benefici economici o comunque di potere, chiaramente c'è qualcuno che comunque poi ha pagato con la vita. E quindi sarebbe interessante cominciarsi, che anche le vittime si cominciassero a chiedere criticamente, in un certo senso, per quale Stato sono, diciamo, sono sacrificati. Se mi passi Alessandro, volevo chiedergli un paio di cose.
Certo, buon proseguimento.
Allora, Alessandro, Marco, o meglio, diciamo negli scambi con Marco si è fondamentalmente parlato delle informazioni e quindi fondamentalmente alla base di una trattativa c'è l'informazione, perché se io non ho informazioni non posso trattare, non so che cosa vogliono gli altri, non so dove sono e quindi in qualche modo non si può avviare una trattativa bilaterale. Però come dire, la versione ufficiale è sempre quella che non si è mai potuto trattare perché in realtà non c'erano le
Certo.
condizioni per poter trattare. Però ci
Certo.
sembra tanto
È
di
quella che
favola.
leggiamo normalmente sui libri di scuola, è appunto che lo Stato ha tenuto duro, le Brigate Rosse chiedevano, no, qualche cosa di impossibile, quindi non si è fatta nessuna
Ma tu
trattativa.
sia nello speciale, sia anche nelle interviste dello scorso anno, sia comunque con tutti quanti poi i tuoi lavori, diciamo, giornalistici, che idea ti sei fatto sulle trattative? Cioè, una favola quella che c'era, come dice anche in un certo senso Bianconi, si sono alzati due muri, uno dalla parte delle BR, uno da parte dello Stato, e quindi si è creato un corridoio, diciamo, con una strada obbligata. È una favola oppure da qualche parte, diciamo, si sono avviate più trattative più o meno segrete? Che magari qualcuna poteva anche andare in porto positivamente.
Io dico sempre questo, dobbiamo abbandonare, diciamo, le ipotesi, no? E attenerci ai fatti. Io cerco di, piano piano, mattoncino dopo altro, quello che fai anche tu, insomma, no? Di capire cosa è successo nei 55 giorni. Anzitutto non è vero che le BR hanno alzato un muro, nel senso che le BR, la prima richiesta di uno scambio la fanno dopo il 18 aprile, quindi un mese e una settimana dopo. Prima le BR non fanno nessuna richiesta di trattativa, semplicemente.
Soprattutto dopo il comunicato della Duchessa, che quello era come dire, un esplicito segnale che fondamentalmente come dire, c'era stata una svolta, quindi anche quello che li spinge forse a fare quella richiesta.
Sì, tra l'altro il falso comunicato della Duchessa, noi siamo abituati sempre a leggere le prime righe, no? Moro è stato giustiziato mediante suicidio, il corpo potrà essere trovato nel lago della Duchessa. Poi dopo si dice che il suicidio non è una prerogativa della Bader-Meinhof, no?
Sì.
La seconda parte.
Sì.
Quindi questo anche mi sembra una cosa molto, molto importante, diciamo, da notare. Per come le forze dell'ordine o i servizi deviati o chi può essere stato dietro questo falso comunicato di cui noi conosciamo soltanto la mano, diciamo l'estensore, no? Che era questo falsario romano, ma non sappiamo chi è stato il committente, insomma. Però c'è un riferimento alla Germania, quindi a una strategia di contrasto al terrorismo che era quella che era stata fatta in Germania dal 76 in
E se
avanti.
non sbaglio nell'intervista a Freato lui parlava di poliziotti tedeschi che erano venuti in incognito in Italia e che in qualche modo hanno.
Lui dice una cosa molto, lui dice che anche qui, come adesso diceva Marco, no? Sono cose vecchie, sono cose che lui aveva detto ai magistrati, alla commissione Moro, quando era stato sentito. Non c'era soltanto l'esperto americano, c'erano anche due esperti tedeschi che hanno lavorato al Viminale. E quindi c'è un doppio versante tedesco, cioè quello dei rapporti tra la RAF, diciamo, le Brigate Rosse tedesche e le nostre Brigate Rosse di aiuto, e poi c'è un rapporto invece tra le forze dell'ordine tedesche e le nostre forze dell'ordine, e anche tra il governo tedesco, che era quello appunto che era più filo occidentale, per così dire, era anche più duro, insomma, nel contrasto al terrorismo. Però ancora una volta qui facciamo delle ipotesi, no? Cioè, cerchiamo di guardare quelli che sono i fatti. Allora, tu mi hai chiesto sulle trattative, io appunto ti rispondo, per il primo mese le Brigate Rosse non vogliono fare nessuna trattativa, poi dopo fanno questa loro richiesta e accetterebbero appunto questo scambio di prigionieri. E nel frattempo noi sappiamo che appunto l'affermazione che lo Stato non faccia nessuna trattativa Non è vero. Devo dire che però se noi andiamo anche qui a vedere poi tutte quelle che sono le affermazioni nel concreto, non è che il governo, che la Democrazia Cristiana dicessero che non si poteva fare assolutamente nessuna trattativa, ma dicevano che loro sarebbero, ad esempio il governo italiano e anche la Democrazia Cristiana sarebbero stati disposti a una trattativa affidata a un'organizzazione umanitaria, come poteva essere la Caritas, come poteva essere Amnesty International. Il Partito Comunista diceva fate, se volete, fate qualche cosa, però
Non
non
dirci.
ditelo. Quindi non è che ci fosse una contrarietà. E poi c'era il Partito Socialista che era invece apertamente favorevole a una trattativa. Anche questo l'ha detto dopo il 18 aprile, non all'inizio. Poi c'era soprattutto la Chiesa. Se noi andiamo a leggere i giornali dei 55 giorni, vediamo che c'è una disponibilità abbastanza chiara, anche se viene poi smentita, no? Perché sappiamo che le dichiarazioni ufficiali poi sono spesso per cercare di coprire quello che avviene sotto una trattativa così delicata, devono essere smentite, però non dimentichiamo che la Chiesa nel 74 per il sequestro Sossi si era pronunciata apertamente per la trattativa, non solo, aveva dato anche proprio disponibilità fisica, materiale, insomma, per ospitare queste trattative in luoghi di culto. Infatti poi avverranno queste trattative tra Corrado Corgi e Franceschini proprio nella Chiesa di Roma. E non solo, poi il Papa si era offerto anche come ostaggio nel 77 per la vicenda degli ostaggi della RAF sull'aereo tedesco, quello poi
Quello
che.
Schleier, sì.
No, no, sì, quello che si intreccia con il caso
Esatto.
Schleyer, no? Che è il dirottamento di un aereo che si sposta in vari luoghi, poi arriva in Somalia dove le forze speciali tedesche fanno un blitz.
E poi tra l'altro l'ipotesi del riscatto della Santa Sede l'ha confermata recentemente Andreotti, ha detto sì, io sapevo
L'ha
che c'era,
confermato.
quindi voglio dire,
Certo.
cioè, si può smentire ufficialmente come si vuole, però poi in realtà quello è un dato di
Ma
fatto.
guarda, ora appunto parliamo delle trattative, diciamo che per quello che sappiamo ce ne sono varie, no? C'è questa appunto del Vaticano che doveva consistere anche, diciamo, nel versamento di un riscatto, ma non soltanto, tu dici viene confermata da Andreotti, c'è la trattativa, quella che doveva consistere in uno scambio di prigionieri, cioè tre guerriglieri della RAF che dovevano essere liberati in Jugoslavia. Questa è una trattativa di cui si occupa l'ammiraglio Martini. Ecco, se noi andiamo ad ascoltare, è una trattativa di cui Martini parla anche in commissione stragi, nell'audizione che ha fatto mi sembra nel 99, e io ho ascoltato una trasmissione che ha fatto Cossiga, è disponibile sul sito di Radio 2, ha parlato pochi mesi fa, e lui ammette di essere stato a conoscenza di questa di questo tentativo che aveva fatto Martini.
Sì, che poi Martini non fece
Quindi questo.
rientrare perché poi mentre lui andava con l'aereo in Jugoslavia in realtà non fu scoperto il cadavere di Moro, quindi lui dovette tornare indietro.
Sì, anche questa però è una bella coincidenza, nel senso che qui siamo sempre a quello che è successo in quest'ultima notte, no?
Sì, poi l'anno scorso hai sentito Signorile, anche se l'intervista non credo non l'hai pubblicata ancora, perché non l'ho vista sul
Sì,
tuo
fa
sito.
parte, diciamo, di un blocco che andrà in
Allora.
onda appena ho un po' di tempo,
Ci
insomma,
puoi
diciamo.
anticipare allora cosa ti ha detto Signorile dell'ultima notte?
Ah,
Ha qualcosa, voglio dire, poi.
Quello che mi ha un po' sorpreso è che io, come prima cosa, dico, volevo sapere cosa è successo l'ultima mattina, lui mi dice, vorrà dire l'ultima notte. Ecco, questo mi ha lasciato un po'. E poi, vabbè, lui non è entrato molto nei particolari, comunque. Però quello che mi ha detto molto chiaramente, questo l'ha detto lui, lo ha detto Formica, l'hanno detto anche tanti altri, è che è successo qualche cosa durante questi 55 giorni è successo qualche cosa verso la metà del sequestro che ha fatto sì che le cose si siano molto molto complicate. Ecco, io volevo dire un altro dato di fatto, appunto, no? Che viene molto sottovalutato, ma che io ho scoperto, cioè non è che l'ho scoperto, secondo me è molto molto importante, è quella dichiarazione, quella conversazione tra due brigatisti in carcere, che viene riportata dal SIRT, è stata registrata nel 79, in cui i brigatisti dicono che Moro è stato trattato benissimo, che si faceva la doccia tante volte, tutte cose quindi incompatibili con la prigione 1 metro per 3 di via Montalcini, ma soprattutto dicono che a un certo punto sono venuti degli altri compagni che hanno preso le carte e le bobine dell'interrogatorio di Moro, questo verso la metà del sequestro. Quindi succede qualche cosa a un certo punto che poi va a coincidere con il messaggio falso dell'ago della Duchessa, che è un chiaro messaggio appunto di avvertimento alle Brigate Rosse, cioè farete la fine della Baader-Meinhof in pratica, no? Cioè questi finti suicidi in carcere, insomma. Che cosa succede? Non so, chi sono questi altri compagni, cioè chi c'è sopra Moretti? Quando Moretti va a Parigi, con chi si incontra? Quando va, questo diciamo al di là dei 55 giorni, no? Questo è il rapporto internazionale che ha. Ma durante 55 giorni, quando va a Firenze, con chi si incontra? Noi abbiamo avuto il Presidente della Repubblica nel 1998 che ha detto in Parlamento, noi conosciamo i colonnelli ma non conosciamo il generale delle Brigate Rosse. Poi ha detto che era soltanto una sua impressione,
Ti
ma è
aveva
l'impressione
dimensionato,
sua, ma è
diciamo.
l'impressione di tutti, insomma, no? E tra l'altro quello è stato anche il momento in cui Mario, mi sembra sia io che te, abbiamo cominciato a interessarci, no, del caso. Io personalmente, non, fino ad allora, come penso la stragrande maggioranza, il 99% dei cittadini italiani, non, sì, sapevo che c'era stato, che il caso Moro era stato un caso molto grave. Ma sapevo quello che tutti sanno, cioè che appunto le Brigate Rosse hanno rapito questa persona, lo Stato non ha trattato, le Brigate Rosse erano molto forti e sono arrivate fino all'eliminazione dello stagio. In realtà poi la storia è molto più complicata.
Torniamo un attimo a Cazzola, perché tu l'anno scorso hai fatto una trasmissione appunto nel trentennale nella quale hai ripercorso, tra l'altro anche con notizie molto inedite, tutta la vicenda non soltanto delle trattative insieme a Marco, ma anche poi della vicenda personale di Cazzola, perché io immagino, e comunque un cittadino normale immagina, che se una persona comunque contribuisce, cerca di portarsi, di attivarsi e quindi rischia anche in prima persona per poter contribuire al servizio di Moro, in qualche modo uno immagina che poi sia ricompensato. Invece, in realtà, voglio dire, lo chiedo a te, non lo chiedo a Marco per un, come dire, per un evidente anche problema di conflitto di interesse e poi di essere un po' ritroso a parlare di vicende personali. Però in realtà non è
Certo.
così, non è stato ricompensato il padre, anzi, tu hai recuperato un po' di informazioni proprio dall'attività parlamentare che dimostrano invece esattamente il contrario.
Sì, diciamo che lui, secondo me, ora non perché sono quasi tutto di fianco a Marco, era una persona molto in buona fede, lui ha parlato della sua attività di assessore, no? Lui è uno che nel 75 aveva fatto demolire delle case abusive. Ora, cercate di immaginare che cosa vuol dire a Roma, la città dei palazzinari, no? Poi negli anni 70, quando c'era appena stato, insomma, il grande boom edilizio, far demolire delle case, ecco. Era una persona molto onesta, a lui si rivolgono queste persone. Io qui c'ho una mia idea, secondo me non sono dei grandi malavitosi questi, sono dei piccoli malavitosi che si trovano la città, no? Con tutti gli agenti, per cui chiaramente per la malavita era un grosso guaio, insomma, avere Moro rapito. E siccome la malavita comunque conosce tutto quello che avviene in città, perché questo sappiamo che no, anche nella malavita ci sono gli informatori della polizia, no? Perché sanno sanno tutti i piccoli movimenti, cercano di fare quello che possono, passano queste informazioni e poi chi lo sa, o Cazzola non viene creduto, oppure nel partire l'ordine.
E negli anni successivi cosa succede a Cazzola?
Succede che cade in disgrazia, nel senso che lui, vabbè, nel 79 viene ricandidato alla Camera, però con il numero 17, ora non che il 17 porti sfortuna, però guarda caso il numero 1 era Andreotti, il numero 7 era Evangelisti, cioè il braccio destro di Andreotti.
17.
17 può anche essere letto come 1 e 7, no? Se lo scrutatore dice, insomma, viene
Sì,
avvertito di leggere 1
certo.
e 7,
Diciamo
no?
che il messaggio è abbastanza chiaro.
Poi
Quindi non viene eletto,
nel...
ma se non sbaglio è primo dei non eletti, una roba del genere.
questo io non lo so. Comunque
Ah.
lì, poi sappiamo che nell'83 ancora si va alle elezioni anticipate e questa volta Cazzora viene eletto. Come ultimo per così dire, no? Un po' con il rotto della cuffia come si dice. E poi lavora come parlamentare, però nel 1985 lui diciamo, subisce, posso dire l'onta, insomma, posso usare questa parola, di essere l'unico deputato della storia della Repubblica a essere fatto decadere dal Parlamento, dalla Giunta per le elezioni, indipendentemente da una indagine della magistratura per un problema di brogli elettorali, in sostanza di schede, come dire, compilate male, insomma, in cui appunto il numero che indicava Cazzora oppure il nome Cazzora era scritto male. C'è un riconteggio delle schede che appunto toglie a Cazzola 200 schede e con questi 200 voti in meno viene fatto decadere. Questo, ripeto, senza che ci sia una sentenza della magistratura, cioè la magistratura poi archivierà, quindi dirà che la cosa non era vera, senza che le schede vengano poi ricontate, cioè io penso a quello che è avvenuto poi successivamente, ecco, io posso dire di aver assistito, beh, nelle legislature molto successive, insomma, no? A casi di sentenza della magistratura che ti dice questa persona, qui ci sono dei brogli, questa persona deve decadere. E la Giunta per le elezioni che dice vabbè aspettiamo, vabbè aspettiamo, vabbè aspettiamo finché poi finisce la legislatura e il deputato rimane in carica. Questo perché, come dire, all'interno ci sono delle dinamiche parlamentari anche nei rapporti tra i vari gruppi, insomma, no? Di appoggio reciproco. Per Cazzora, non lo so, insomma, scatta questa cosa totalmente diversa, ecco.
Sì, quindi diciamo, unendo la sottovalutazione, unendo quello che è successo dopo, unendo il fatto che comunque nessuno si sia preoccupato, nonostante se nella commissione, per esempio, quello che diceva Marco prima, nei documenti della commissione, Moro più che altro, ci sono tutti gli appunti manoscritti che Cazzora, dopo che faceva
Sì.
questi incontri, portava ai vari, commissari della Digos. Sono tutti quanti archiviati. Sono stati portati quindi in commissione, sono stati portati probabilmente in sede anche giudiziaria. Per esempio Cazzola parla, una volta c'è questo informatore che gli descrive un sacco di cose nuove su Via Fani, tra cui che c'era un medico, che c'era in mezzo, che non se lo ricordo mai la malavita, e che soprattutto c'era un osservatorio dalla parte bassa di Via Fani, dalla quale delle persone che erano coinvolte ovviamente nell'agguato potevano osservare tutta la scena. Però
Certo,
nonostante
questo
tutte
è quello
queste...
che poi, questo lo racconti molto bene tu nel tuo libro, lo rimandiamo appunto
Sì, ma voglio dire, ma giusto perché
alla lettura del tuo libro.
l'informazione... No, ma la cosa importante è che nonostante questo, nonostante le intercettazioni, nonostante Cazzola si sia incrociato comunque, anche a sua, diciamo, insaputa con uno dei misteri grossi che sono le foto che sono scomparse, che per la cronaca... in sede processuale si attesterà che effettivamente c'è stata diciamo così, la mano del magistrato Minifelisi, ma che l'ha fatto per distrazione e non per dolo, quindi fondamentalmente, insomma,
No,
tutto quanto sarà
poi
lucidissimo.
non abbiamo parlato anche degli astaldi, no? Queste persone portano
Ah
calzola
sì, ah, una cosa,
a
sì, è vero.
Diagrado e gli dicono questa è la
Prima
loro
che
causa.
venisse scoperto il covo,
Prima
prima che
che
ci
venisse
fosse l'informazione della famosa seduta spiritica, della quale parleremo la settimana prossima con Gabriele Paradisi, perché nel suo libro c'è anche tutto un capitolo della Mitrokhin sul quale si parla della figura di Prodi come informatore, secondo la Mitrokhin, del KGB, e quindi si ricollega. Quindi portano Cazzola con la macchina, facendo di
Io quando
quello un...
ne parlerai su questo ti lancio già una cosa, ti pregherei di non parlare soltanto di Gradoli ma anche degli altri due nomi che sono usciti dalla Suda Spiritica, cioè Viterbo e
E
Bolsena.
Bolsena, sì,
Ti
certo.
dico, ti dico soltanto
Ok, perfetto, va bene, buon intenditore. E, quindi stavo dicendo, lo portano anche a Via Gradoli il 31, cioè il giorno dopo che viene pubblicata la lettera di Moro, quella con
sì.
la Cossiga. Lui torna di nuovo sempre a Paradigos, dice guardate così così e colà, dice Spinella, ma guarda, strano perché a Via Gradoli siamo già andati, comunque vabbè, ti faccio sapere. Il giorno dopo richiama Cazzola, dice guarda, siamo tornati. Infatti su un libro uscito tanti anni fa si riporta questa terza visita a Via Gradoli, di cui nessuno, diciamo, in qualche modo sapeva nulla, perché
Sì.
effettivamente era emersa da questa indicazione, ma siamo tornati ma non c'è niente. Poi il 6 aprile c'è la famosa, in qualche modo, informazione legata a Gradoli, poi il 18 cade la base, eccetera, eccetera. Quindi diciamo Cazzola non aveva solo un'informazione, ma aveva tutta una serie evidentemente di contatti che probabilmente, ma questo ovviamente è solo un'ipotesi, almeno è quello che poi insomma ipotizzano un po' tutti quanti, in qualche modo sia stato volutamente ovviamente ignorato, e poi la conseguenza è stata che non soltanto voglio dire, avesse come dire, contribuito ad andare per liberare Moro, magari gliel'avrebbero fatta pagare e potremmo tra virgolette anche essere d'accordo, ma il fatto stesso che si sia interessato e che abbia insistito perché in buona fede gli è costato poi insomma tutta una serie di grane che io vi invito ad andare sul sito di IGR Parlamento, perché c'è il podcast del 18 aprile dell'anno scorso, del
Io vorrei dire
2008.
su questo,
Sì.
ecco, io diciamo sono come te, sono molto complottista, molto dietrologo, eccetera.
Ah, vabbè, io non sono complottista,
No,
tra l'altro.
però ascolta, Cazzola, diciamo, oltre era una persona per bene, e allora anche il fatto che avesse fatto demolire le case, anche poi altri fatti legati alla sua attività parlamentare, no?
Certo.
Possono aver contribuito a farlo cadere in disgrazia, perché quando una persona, no? Magari, che ne so,
Ma tu
insiste
ricordi,
perché tutti paghino le tasse, ecco, poi non è che viene molto amato, no? Quindi non c'è soltanto Moro, ecco, questo volevo
Sì,
dire.
no, infatti, perché se non sbaglio in quei 2 anni in cui lui è stato deputato e poi
Sindaco quando
decaduto.
Cazzola era assessore, non lo ricordo, il
Chi
sindaco di
era il
Napoli.
sindaco quando era Cazzola assessore, mi chiedono dalla sala.
Era Clelio Danida.
Stavamo dicendo, in quei 2 anni in cui lui è stato comunque deputato, in teoria dovrebbe decadere tutta l'attività che ha fatto, perché se uno è ineleggibile, diciamo, tutta l'attività che ha proposto e che ha firmato, in teoria. E se non ricordo male, lui, come dire, è stato
Dovrebbero
promotore.
aver tolto le TV a Berlusconi allora, perché è
Perché
stato relatore del decreto
sì,
Craxi,
praticamente Cazzola è
che non si
stato
fa.
incaricato per conto del DC a portare avanti il famoso decreto Craxi, e con cui poi si è attribuita il potere mediatico, diciamo, per quindi in teoria se uno mi decade mi dovrebbe decadere tutto quello che ho firmato, perché se uno è ineleggibile è come quando si annulla un matrimonio, poi tutti gli effetti del matrimonio ovviamente vengono decadere, quindi è probabile. Poi so che lui aveva anche rotto un po' le scatole insomma alla RAI, perché voleva in qualche modo che si
Voleva
interessano.
semplicemente che la RAI facesse il suo dovere, che rispettasse i suoi bilanci.
Esatto, e
Forse con
questo.
ingenuità, forse lo ha fatto con ingenuità, ecco, lo si può accusare forse di essere.
Chiedi a Marco se vuole dire qualcosa, perché questa è una cosa, cioè, interessante, però chiaramente chiedi se vuole in qualche modo portare una testimonianza.
Cosa può interessare di più a chi ci ascolta?
Può interessare, per esempio, il fatto che comunque sia stato probabilmente, penso, l'unico che sia andato come dire, a nome di un rappresentante del popolo, a dire alla RAI delle cose, insomma, che nessun altro gli aveva detto. Infatti la risposta che gli fu data, insomma, fu abbastanza secca. Come dire, pensi che anche questo tipo di sua, come dire, ingenuità, ma anche insistenza nel far rispettare, insomma, quelli che sono poi i ruoli, perché poi la paghiamo noi fondamentalmente, possa essergli costata, insomma, poi non solo delle antipatie, ma anche delle conseguenze?
Guarda, sicuramente, ti spiego, c'è un fatto singolare, nel senso che questo è anche per me un po' faticoso da comprendere, nel senso che a mio padre fu affidato, come diceva Alessandro, di discutere il disegno di legge, il decreto famoso Craxi per salvare le reti di Berlusconi, però contestualmente, cioè, voglio dire, è già singolare che fosse affidato a uno come lui che ecco, non era ritenuto affidabile, no, dal resto del partito, però contestualmente gli viene affidato anche non tanto di ricontrollare i conti della RAI, ma siccome la RAI era in deficit all'epoca di 100 miliardi di lire, gli viene affidato anche quest'altro compito, per cui di fare da relatore e presentare in Parlamento il disegno affinché il Parlamento votasse per rimpinguare le casse della RAI e tirare fuori 100 miliardi. E che cosa accadde? Che mio padre si presentò al Consiglio d'amministrazione della RAI per discutere di questo aspetto e, se vogliamo far fare due risate a chi ci ascolta, all'epoca il direttore generale, tanto sonnato, uomo ancora oggi di grande potere, che è Biagio Agnes, uomo molto vicino a De Mita, nel momento in cui mio padre si permise di dire: signori, il Parlamento italiano sta per...
Scusa un attimo, ci chiedo il presidente chi era all'epoca?
Il presidente Zavoli. Il
Zavoli,
presidente era Zavoli, ma come tutti sanno, chi
ok. È il
conta è il
direttore,
direttore
certo.
generale. Ecco. E quindi nel momento in cui si è presentato davanti al Consiglio di amministrazione per dire: signori, va benissimo, il Parlamento tirerà fuori questi soldi, però probabilmente dovreste controllare un pochino meglio i vostri bilanci, controllare i vostri conti, le vostre spese, fare un po' più di attenzione. Fu assalito totalmente da Agnes, che gli disse: come ti permetti, adesso lo dico a Ciriaco, come un figlio che dice adesso lo dico a papà. Il caso volle che il giorno dopo mio padre fu assalito, vennero quasi le mani da De Mita e Transatlantico, perché si era permesso di andare alla RAI e dire: signori, state soltanto più attenti ai vostri conti. E quello probabilmente ha portato un'accelerazione al fatto che ha raccontato Alessandro, quindi noi con l'idrologia facciamo riferimento sempre a caso Moro. Anche questo ha portato probabilmente un'accelerazione della sua cacciata della Camera, anche perché il regolamento prevedeva che tutto questo dovesse essere fatto entro un anno e mezzo. Siccome erano trascorsi quasi 2 anni, erano terminati, per quello che era il regolamento dell'epoca, i tempi validi per poter far decadere un deputato. E si rispose invece che non era proprio così chiara la legge, perché non si sa quanto fosse ordinatoria o perentoria. E mio padre però contestò che, immaginate il collegio del Lazio, che all'epoca era vastissimo, c'erano le preferenze, ed era Roma, Latina, Viterbo e Frosinone, e ricontrollare tutte quelle schede, stiamo parlando di milioni e milioni di schede, ne furono contate il 10% in 2 anni quasi, e nell'ultimo mese l'altro 90%, cosa che pensarci è veramente impossibile, e gli fu impedito poi di ricontrollare le schede bianche e nulle contestate. E ho scoperto soltanto da poco, perché riascoltando le vecchie interviste che sono riuscito a ritrovare, che le schede bianche e nulle contestate attribuivano la bellezza di 250.000 voti, per cui figuratevi di controllare quelle schede se non potevano riportare magari uno scarto di 200 voti. Però non fu fatto. E il fatto singolare che poi invece sottolineo in un'intervista che ho rilasciato proprio ad Alessandro Gerre Parlamento, che il Parlamento stesso nelle scorse elezioni che gli amici ricorderanno, Berlusconi lamenta probabili brogli delle schede bianche nulle contestate e in quel caso il Parlamento ricontrollerà le schede bianche nulle contestate d'Italia. Per cui è strano quanto le leggi siano diverse, come vengono interpretate in modo diverso, come si mandi via una persona dal Parlamento senza aver controllato effettivamente i voti di preferenza. E ricordate di quello che è successo per Previti, nonostante tutte le sentenze della magistratura, quanto tempo ci hanno mandato, ci hanno impiegato per mandarlo via?
Quindi diciamo
Sì.
che tutto è iniziato probabilmente, è iniziato con Moro, però
Ma
poi in realtà diciamo, ci sono state anche altre, come dire,
anche altre vicende che però probabilmente hanno soltanto accelerato.
è
Voglio dire, adesso è
inasprito
chiaro che
forse.
il mio è un discorso di parte. Io conosco le vicende politiche, i momenti politici di mio padre, ho fatto politica per molti anni anch'io. Posso dirti che nel 79 era molto improbabile che lui non riuscisse ad essere eletto, perché uno ha il sentore di quello che ha l'elettorato, contatto l'elettorato quotidiano, cioè, è stato singolare. Nell'83 probabilmente loro commettono un errore di sottovalutazione, nel senso che pensano sono passati troppi anni, Cazzaro oramai i voti per essere eletto non li trova più, per cui quando alla fine se lo ritrovano in Parlamento come ultimo degli eletti è qualcosa che sfugge al loro disegno. E in qualche modo devono trovare la soluzione perché lui non rimanga lì. Poi tutto il resto accelera le cose.
Aspetta un attimo, c'è una
Ecco.
domanda.
Al loro disegno, chi sono questi loro?
Mi
Voglio dire,
chiedono
sapere.
al loro disegno, chi sono questi loro?
Allora, nel caso specifico, per quella legislatura, io posso fare un nome con molta chiarezza, è Ciriaco De Mita. È
L'83.
Ciriaco De Mita che
Parli del
la
79 o dell'83?
dell'83. Nel 79 è molto difficile, probabilmente lì i nomi si fanno più numerosi, ma dobbiamo ricordare come
Però
funzionava.
diciamo che se De Mita c'era nell'83 probabilmente che nel 79.
Sì, però probabilmente gli interessi del
Sì, no,
79
certo, era differente.
erano fatti
De
da
Mita
persone
diventa
diverse
importante episodio del
e non da De
terremoto, il
Mita,
terremoto avviene
ecco.
nell'80. E piena
Non riesco a ascoltare le
No, no, no,
domande.
nel senso, giustamente commentavano che De Mita ha acquisito maggiore forza dopo il terremoto, quindi forse nel 79 non aveva ancora la forza, diciamo, all'interno della DC poi determinare poi, insomma, i giochi.
No, lui era già, lui non dimentichiamoci che per esempio durante il caso Moro, De Mita era già sottosegretario, quindi non è che fosse l'ultimo degli arrivati nel 78, il pieno potere lo
Vabbè,
acquisisce
certo, chiaro.
lentamente e nel momento in cui diventa segretario della Democrazia Cristiana, nell'82 e poi è un crescendo, ma la gestione del partito da parte di De Mita è stata unica, differente rispetto a tutti gli altri, era un uomo di grande durezza, credo che Craxi in confronto a De Mita gestisse il partito con molta più leggerezza, insomma, credo che lasciasse fare molto di più, insomma, De Mita è un personaggio che conosco bene, conosco tante sfaccettature, tanti episodi, insomma, posso dire che non era un uomo facile,
Senti, allora io direi adesso di, se ci sono delle domande per loro, se no li, tra virgolette, li congediamo perché non vorrei che mi risaltasse di nuovo, o comunque rimangono in collegamento fin quando ovviamente. Ci sono delle domande specifiche per...
scusa Mario, ma io credo che ci sia una cosa, cioè che cosa è successo un mese e mezzo dopo, a metà del
No, no,
sequestro?
aspetta, però, scusa un attimo,
Siccome
Marco,
loro
poi...
hanno alzato.
aspetta un attimo. No, parla, tu stavi sentendo la persona che parlava o c'è bisogno del microfono?
Stavo sentendo.
Ah, stavi sentendo? Quindi ok.
Aspetta, no, cosa è successo un mese e mezzo
Ah,
dopo?
perfetto,
Ancora a un
benissimo,
certo
ok, vai.
punto si è detto che succede, perché a metà del sequestro cambiano i termini. E lo dico nelle Brigate Rosse, perché non c'è bisogno di andare a studiare. Il comunicato numero 6 delle Brigate Rosse è del 15 aprile 78. Nel comunicato numero 6 si dice che l'interrogatorio è terminato, cioè è in quel momento che le Brigate Rosse hanno i documenti. E alla fine il comunicato numero 6 si conclude con Aldo Moro è colpevole e viene pertanto condannato a morte. Il comunicato numero 7, sostanzialmente che dice quello falso, sostanzialmente io lo leggo così, ma questa è una mia lettura. A noi di Moro non ce ne frega una mazza. Se non ci date i documenti che Moro vi ha detto, noi vi facciamo fuori. Oppure si apre la trattativa per i documenti, sostanzialmente, ma non per Moro. Questo è quello che io leggo. Non c'è bisogno di andare a scomodare, diciamo, grandi misteri. No, invece è interessante una cosa. Quando il signore, tra virgolette, dei Calabresi spiega che il 9 maggio Moro verrà ucciso, è lecito pensare che all'interno di quei circuiti lo sapessero anche altri? Esatto,
Circuiti malavitosi o circuiti...
perché
Certo, come no? Certo,
il
sì.
9 maggio avviene anche la morte di Peppino Impastato, nei periodi di Cinisi. Qualcuno racconta che lo zio Tanu dà ordine di uccidere il 9 maggio perché avrebbe fatto molto rumore in Sicilia e poco rumore in Italia. Volevo sapere cosa ne pensano gli interlocutori di questo.
Sentito la domanda, vero Marco? Però non so che vabbè, tu puoi fare una tua, diciamo, opinione, però insomma, hai
Guarda, io dico
sentito, no?
una cosa brevemente, poi ovviamente lascio la parola ad Alessandro, ma non dimentichiamoci che non lo sapevano solo loro, mi pare ci siano dei dati di fatto oramai ben noti, insomma è stata interpellata la banda della Magliana e sappiamo che poteri avesse all'epoca a Roma, è stata interpellata la Camorra, lo afferma Cutolo in prima persona, insomma Buscetta racconta anche lui, insomma sono stati contattati un po' tutti, cioè gli interventi avvengono da tutte le parti. Io non ne farei tanto una questione di comunicati che servono più che altro per dare una facciata a quella che è l'operazione in corso. Sono le trattative che intervengono in tutti quei giorni, poi dopo a spiegare meglio le cose. Possiamo certo fermarci a leggere soltanto gli atti ufficiali e non andare oltre, ma probabilmente non ci troveremmo oggi qui a discutere. Però è anche vero che ci sono state contraddizioni nel corso degli anni, Maccari i brigadisti non hanno mai detto nulla per anni, e quindi la verità ancora non è scritta, è difficile dire ci sono degli atti ufficiali e fermiamoci a quelli, perché di definitivo non c'è ancora qualcosa, quando ci sarà, ma ne saremo tutti ben lieti, ma questi signori ancora si ostinano a non dire nulla. Abbiamo la certezza di chi veramente abbia sparato ad Aldo Moro? Non mi risulta. Non abbiamo il dubbio che Aldo Moro sia stato consegnato e poi ucciso da qualcun altro? Cioè, gli interrogativi ce ne sono talmente tanti. Abbiamo il libro di Wittgenstein che ci racconta delle cose che sono agghiaccianti. Lui ha partecipato, c'era, era lì, faceva parte del comitato.
Però forse l'osservazione che si faceva era, se lo sapevano tutti, perché comunque è una cosa diffusa, è possibile che non lo sapesse chi doveva in qualche modo salvarlo con una trattativa o salvarlo con un blitz? Mi sembra di cogliere che la domanda era quella, cioè.
Ma probabilmente sì, ma sai che quando qualcuno desidera fortemente una cosa, magari cerca di scovare tutti i modi possibili e immaginabili pur di scavalcare una decisione già presa. Poi chiariamo un attimo un aspetto. Noi oggi stiamo discutendo a 30 anni di distanza. Per quanto ne potessimo sapere 30 anni fa, noi non immaginavamo neanche lontanamente quanto potere avessero i servizi segreti
in tutte le vicende di questo nostro paese, cioè non fermiamoci al caso Moro, partiamo da prima, andiamo anche oltre, parliamo delle stragi, e ti ho detto prima, abbiamo fatto cenno a Carlos quando dice che siamo una colonia americana, il magistrato gli chiede su Piazza Fontana, scusami, sulla stazione di Bologna.
Bologna, sì.
Carlos risponde, la stazione di Bologna, i fascisti non c'entrano nulla, domandate alla CIA. Allora, troppo spesso ci sono cose da domandare alla CIA. In questo paese, al di là del fatto che ci siano delle cose per le quali noi continuiamo a fare dietrologia, ci sono dei fatti che sono concreti. Cioè, se Calipari viene ucciso, ma non si può assolutamente interrogare chi gli ha sparato, se per la strage del Cermis non possono essere condannati in Italia, cioè, la verità è che in questo paese loro hanno carta bianca e possono fare quello che vogliono, hanno
A
tutte le basi che
buon
vogliono. E questi sono dei fatti concreti. Però, torno a ripetere, quello di cui siamo a conoscenza oggi difficilmente 30 anni fa si immaginava. Molto spesso mi si chiede, ma tuo padre che cosa pensava, che cosa ha detto? Lui è morto 10 anni fa. Ma credimi che da 10 anni fa ad oggi sono emerse tante di quelle cose ancora che lui probabilmente non si sarebbe neanche sognato. Quindi è molto difficile paragonare le epoche e quelle che potrebbero essere state le reazioni di chi ha operato 30 anni fa. Spero di essere stato chiaro.
Sentiamo Alessandro su questo fatto.
Sì, te lo passo subito.
Sì, Alessandro, la riflessione era, te la ripeto o la sentiva?
No, no, no,
Ah,
non c'è
ok, perfetto.
problema. Qui facciamo un discorso storico, appunto, no? Prima dicevamo la storia e la cronaca. Allora, la storia degli anni 70 è la storia del momento più duro della guerra fredda, in cui appunto le posizioni si irrigidiscono e è una storia in cui nei posti di frontiera, come può essere il Vietnam, la Corea, l'Afghanistan, tutto il Sud America e appunto l'Italia, succede di tutto. In una di queste interviste che io ho fatto, il sottosegretario Mazzola, che era sottosegretario appunto con delega all'informazione e anche ai servizi segreti, anche se non proprio sotto il caso Moro, però negli anni successivi, e lui dice che l'Italia era il campo di battaglia in cui si scontravano i servizi segreti di tutto il mondo. Quindi io non è che voglio fare adesso, ora per forza il difensore della CIA, ma come la CIA ha interferito con gli affari italiani, così anche i servizi di altri paesi hanno interferito. Riguardo alla domanda che faceva l'ascoltatore, secondo me sì, lui ha ragione che come dire, la cesura delle due parti del sequestro ha a che fare con le cose che Moro aveva detto. E non dimentichiamo questa cosa appunto che dicono questi due carcerati, no? Sono venuti altri compagni che hanno preso le carte. Chi sono questi compagni? Che cosa aveva detto Moro? Queste sono cose su cui si possono fare delle ipotesi. Sempre sul 9 maggio, chi lo sapeva, no? Ci sono tanti altri dati di fatto di cui ovviamente non è che possiamo dare conto tutti ora, però il Vaticano si aspettava la liberazione per il 9 mattina, proprio molto concretamente si aspettava che arrivasse una macchina che portava Moro. Ci sono delle testimonianze in questo senso. Appunto l'ammiraglio Martini stava svolgendo questa, anche
La
lui
missione, sì.
evidentemente si aspettava che il 9 mattina venisse liberato, no?
Poi
Come
c'era
anche
anche
Cossiga si aspettava.
l'anno scorso
Perché?
nell'intervista a Carlos, poi c'era che poi Abu Omar Sharif, come si chiama, ha confermato che l'8 a notte si aspettava una telefonata, no? Che dall'altra parte telefonavano, ma in Italia non rispondeva nessuno. Questa è un'intervista fatta, mi sembra, a metà agosto dell'anno
Sì,
scorso.
certo. No, anche, voglio dire, io credo che questi piccoli malavitosi, siccome appunto la malavita ha dei suoi canali, insomma, no? Poi, come si dice molto banalmente, la gente parla, abbia potuto sapere delle cose importanti, ha cercato di giocarsene, però che cosa è successo? Noi non lo sappiamo. Qui si possono fare solo delle ipotesi, io credo che, insomma, il tempo, come diceva appunto adesso Marco, no? Ora su questi casi c'è stato anche Abu Omar, no? Una persona che viene rapita, però nessuno può dire niente, che cosa è successo? Niente, c'è il segreto che è stato messo sia dal governo Prodi che dal governo Berlusconi. Passeranno degli anni, speriamo, ora sono passati 40 anni da Piazza Fontana, quest'anno speriamo che si possa sapere qualche cosa. E chi lo sa, forse 40 anni di Moro si potrà sapere cosa è successo.
Speriamo, se ci lavora la stessa persona magari qualcosa esce. No, per esempio,
Peraltro, ti dico soltanto un'ultimissima cosa, non solo diciamo Cazzora è una persona che aveva raccolto delle informazioni importanti, che sono state, non si sa se sottovalutate perché c'era altro a cui pensare, oppure appunto dimenticate, oppure colpevolmente dimenticate. Ci sono anche altri casi, no? C'è tutta la storia degli anagrammi, c'è il fratello di Vittorio Bachelet che aveva anagrammato alcune lettere, aveva scoperto appunto degli elementi che rimandavano alla Cassia, a Viterbo, c'era quel ragazzo che aveva visto la macchina tedesca con le armi, no? Ancora a Viterbo. C'è tutto il caso Viglione, ad esempio, no? Che anche se vabbè, è stato catalogato come un caso di follia perché l'informatore aveva avuto dei problemi psichiatrici, però poi come dire, la persona interessata ha accettato, diciamo, di farsi condannare per reticenza, pur di non dire quali erano le altre sue fonti, no? Quindi anche questo, insomma, sono cose che. E poi c'è tutta la vicenda della Caritas internazionale, quella telefonata che ci dice sempre non è arrivata nessuna telefonata su quel telefono, invece no, arrivarono delle telefonate che però non vennero prese in considerazione. Insomma, c'è tutto un lavoro da fare che io non so chi lo farà, io dicevo appunto piano piano, un po' io, un po' te, un po' Marco. Un po' tutti, un mattoncino alla volta, speriamo di riuscire a costruire questa casa.
Comunque, per la precisione, quei due brigatisti in carcere intercettati che parlavano, di poi sono arrivati altri compagni che hanno recepito le carte, eccetera, sarebbero Horst Fantazzini e Giuliano Naria, che proprio brigatisti non erano, insomma, perché Fantazzini si sa, insomma, era quel delinquente, cioè un delinquente abbastanza pittoresco che rapinava, gli servivano 30.000 lire per comprare una cosa, andava all'ufficio postale e prendeva i 30.000 lire, insomma. E Naria invece recentemente ho visto un'intervista a Faccia a Faccia, credo, di Minoli, in cui lui parte che credo che sia stato anche scagionato per Pierre, perché lui ha negato sempre, ha confermato di essere un marxista-leninista, ma di non essere mai stato nell'organizzazione. Quindi in ogni caso probabilmente o non hanno voluto fare la vera fonte, perché poi può succedere anche sempre così, no? Cioè nel senso che magari i due che hanno parlato c'erano anche questi due, ma i due veri, insomma, che magari dovevano anche proteggere, non hanno parlato, oppure hanno attribuito semplicemente, diciamo così, delle sbobinature a persone sbagliate. Perché se prendiamo per buono che due brigatisti di alta, perché nel rapporto si dice due capi addirittura, dicono che uno pensa che sia una cosa assolutamente attendibile, bisogna poi anche ricondurla un attimo poi alle.
Ti ripeto, bisogna sempre verificare,
Certo.
tutto deve essere verificato, tutto.
Allora,
Possiamo
sì,
ancora
come
fare una
no?
domanda
Come no?
all'interlocutore? Approfittiamo per chiedere se la vera verità sul caso sequestro Moro non dovesse venire a galla finché sono in vita ancora i superstiti, può venire a galla domani questa verità sulla scorta delle ipotesi che si andranno a fare?
Non mi è chiara la domanda, cioè se non
Dico,
viene
se non
oggi perché
viene oggi a galla la
sono
vera
vive le
verità
persone?
con i superstiti esistenti, può domani venire a galla questa verità attraverso le ipotesi
No,
che
un
si
attimo, nel senso
andranno
con i
a
superstiti
fare?
ancora vivi?
No,
Ah,
senza
ok.
le
Ah,
ipotesi
giustamente perché
domani,
non.
è
Sì,
chiaro?
giustamente chiedono
Figurati.
se i superstiti potrebbero parlare, oggi non parlano e quindi non abbiamo la verità. Ipotizziamo che quando
Guarda,
sono
io
morti.
penso, allora, sui superstiti, come dire, anche dalle interviste che si fanno, no? io penso che ci siano delle persone che ormai si sono convinte di una cosa, magari, come dire, ci credono anche loro, no? Che ne so, tutto il discorso dei brigatisti, quando ti parlano di Via Fani, del fatto che sono arrivati subito a Via Montalcini, magari si contraddicono, però poi non ammettono di contraddirsi, no? E si sono fatti questa convinzione, si sono creati questa verità e ormai sono lì. Però magari si possono trovare, che ne so, dei documenti scritti. Questo è il lavoro dello storico, no? Allora, noi siamo in grado magari di risolvere oggi un mistero di un fatto avvenuto nell'antica Roma, oppure, che ne so, nel Rinascimento italiano, no? Adesso si trovano tanti, tanti piccoli casi, adesso l'altro giorno è uscito un libro sulla storia di Federico da Montefeltro, com'è che si fa? Chiaramente non è che sono vivi i testimoni, però magari si scoprono dei documenti che possono permettere di reinterpretare questo, e qui c'è da aspettarsi molto dagli archivi dei servizi segreti, sia quelli americani che quelli russi magari, no?
E dagli italiani, che tu come sei, che sei anche un po' più dentro queste vicende dal punto di vista proprio delle, come dire,
Dagli
delle... No,
italiani
no, nel
siamo in
senso del
attesa
segreto
di
di
questa
Stato, che...
legge,
esatto.
siamo in attesa di questa cosa. L'ultima novità è che è stata istituita una commissione che doveva interpretare la legge, perché la legge che è uscita proprio
L'anno
appena
scorso.
prima della caduta del governo Prodi parlava di un limite di 30 anni, però è stata, io non so se sia stata scritta male apposta o che abbiano commesso l'errore, però non hanno specificato se era 30 anni
Dal fatto.
dal documento o 30 anni dall'approvazione della legge. E allora è stata istituita una commissione interpretativa che è presieduta dall'ex presidente della Consulta Granata, che ha dato delle interpretazioni abbastanza restrittive. Io non ho letto il documento, ma soltanto quello che è stato riportato, e non sono delle notizie tanto buone, insomma, cioè non c'è da. Però vedi, sui documenti che riguardano il caso Moro io non so cosa si potrà, perché non penso che queste cose venissero messe per iscritto.
Certo, infatti.
Cioè non è che si mette per iscritto, capito,
Sì, ma
che
poi nel
hanno
caso Moro
questo.
non c'è stata mai l'opposizione del segreto di Stato.
No,
Cioè,
infatti.
fondamentalmente, come dice Pellegrino, c'è il segreto strisciante, cioè il fatto che comunque io quel documento, non volendolo far trovare, lo vado a mettere in faldoni dove so
Diciamo
soltanto
nel
io.
Seminale sotto il sottoscala, due
Esatto.
armadi c'erano aperti ai quali ognuno poteva accedere.
Sì, infatti, ma è per esempio una cosa carina, si chiama la lettera nascosta, mi sembra, di Poe, no? Dove c'è il ministro che ruba
Sì.
le lettere e poi ce l'aveva sotto gli occhi di tutti, insomma, fondamentalmente poi, ecco, delle volte magari la verità, i documenti sono sotto gli occhi di tutti. Io penso che invece ci saranno molti documenti, soprattutto nell'arma, no? Perché tu hai sentito anche Bozzo, e Bozzo su alcune cose ha detto
Sì.
no, io di questo non parlo. Uno era la vicenda di cui abbiamo parlato il 24 aprile, no? E quindi insomma, tu mi dicesti che quando gli chiedesti di parlare di Pecci, ti disse insomma che...
Sì,
E
no, lui
quindi, e
invece non voleva parlare.
beh certo, mica è fesso. Però voglio dire, evidentemente loro ci avranno all'interno dell'arma tutta una documentazione che però è chiaro che se non viene, come dire, alla
Sì, poi
luce...
sono anche ad esempio tutti i nomi, non so, degli infiltrati, ad esempio, no? Delle persone che facevano magari un lavoro di informazione, tutto questo non lo sappiamo, però io penso che prima o poi lo sapremo, no? Cosa è successo negli anni 70, c'è anche tutto il versante, come dire, tutto l'altro versante, no? Tutto il versante delle stragi a partire da Piazza Fontana fino alla strage di Bologna, anche quello non è chiaro ancora, non abbiamo, come dire, nessun responsabile ancora, no? Che sia stato stabilito dalla giustizia o anche dalla storia. Io
Però
spero.
per Brescia, per esempio, in quell'inchiesta sono uscite un po' di documenti sui quali poi si è lavorato, tra cui anche l'anello, credo, no? Che è uscito da
Sì,
Brescia. Quindi, voglio dire,
certo.
andando avanti, magari col tempo, anche con un po' di fortuna, perché appunto, come diceva prima Pino, magari si trovano in luoghi assolutamente, come dire, normali, soltanto
No,
che
e
non...
poi anche il discorso delle ipotesi, no? Io adesso non volevo, magari prima all'inizio dicevo che bisogna cercare i fatti, non appunto fare delle ipotesi. Io quello che volevo dire è che non bisogna, è che i fatti vanno verificati uno a uno, però anche le ipotesi sono importanti, no? Anche, che ne so, tanta letteratura gialla magari, no? Può far venire delle idee che poi però vanno sempre verificate, quindi tutte le ipotesi si possono fare, perché appunto sappiamo talmente poco, però poi bisogna verificarle. O con la testimonianza di qualcuno, nella speranza che alla fine, magari alla fine della vita, no, si convincano a dire va bene, te lo dico, oppure magari attraverso qualche documento, chi lo sa, ci sono sempre delle pagine mancanti del Memoriale Moro, ci
Anche se lì
sono.
Guerzoni parlava di 3 pagine insignificanti, se non ricordo male,
Sì, sono 3 pagine insignificanti, però se allora sono così insignificanti, perché la questione delle carte è così importante? Perché quali erano le carte che dalla Chiesa, ad esempio, teneva nella sua cassaforte e che poi sono scomparse subito la sera che lui è stato ucciso? Di queste carte forse la conoscenza anche Varisco, anche lui è stato ucciso, anche Pecorelli è stato ucciso trovando queste carte.
Sì, le
Quindi
carte
se erano
erano.
Come fanno i giornalisti anche io, da quanto ho capito, io alzo la voce per farmi sentire. C'è una cosa che potrebbero investigare, sempre riguardo alla vicenda contemporanea del 9 maggio. Il sopralluogo in quella stazione lo fa un maresciallo dei carabinieri e due maggiori. Uno di questi due maggiori, del quale non faccio nome, ma è possibile recuperare, diventerà, che sposa la tesi dell'attentato, poi smentita, diventerà il capo dei ROS. Sarà incaricato di costituire la
No,
squadra.
io aggiungo anche, visto che siamo in tema di promozioni, che la persona che la seconda volta è entrata per prima in via Montenemoso, quindi parlo del 90, perché dietro quel pannello c'era un muratorino che apre per fare i lavori di ristrutturazione e trova le carte. Vengono chiamati perché chiaramente dice c'è un mitra, ci sono dei soldi, non specifico che c'erano carte di Moro, quindi pensavano alla malavita comune. Arriva un, non so come qualificarlo perché non me ne intendo, un normalissimo, voglio dire, brigadiere, insomma, per dire. Arriva, trova questa cosa, avvisa ovviamente chi di dovere, insomma, e viene poi fatta tutta la procedura, i magistrati addirittura filmano a scanso di equivoci, eccetera. Questa persona si chiama Marcello Cardona, che è diventato in poco tempo questore di Perugia e arbitro di calcio di Serie A. Quindi, per dire,
Questi
uno.
tre sono due generali, uno di questi è diventato il capo del e fu nominato, sostituito il corpo dei ROS, dandogli l'incarico di fondarlo.
Quindi ci chiedeva una persona, giusto perché stiamo
Comunque
parlando
questo che vedete si chiamava
di
Soprani, si
coincidenze.
chiama, non è
No, va bene, non è. Forse andando come dire, a toccare anche certi tipi di nomi, certi tipi di carriere, forse si può leggere
che si chiama. Così come
qualcosa.
il papà è
Sì,
stato,
senza
come dire,
dubbio.
lui dice,
Magari
degradato,
inventando
c'è
magari chi ha
qualcuno che è
fatto carriera
escluso.
molto in fretta, questo sì. È un modo per verificare, certo non è poi una prova dirimente, insomma, no?
Eh beh, certo, sì.
Però certamente può essere
Ci sono altre domande, o per loro o per me in generale sulla vicenda, ovviamente.
Non ce n'è una. Perché è stato ucciso Moro?
Pino, famoso blogger locale, oltre che appassionato
Che non mi pare, lo dica
di... No,
tranquillamente.
assolutamente. Posso dire ex lotta continua
Assolutamente
o no?
no. Io
Assolutamente
sono uno di
no.
quelli
Ah,
che
va
veniva
bene.
catalogato come le spie nel stesso comunicato. Ho 20 anni. E per esempio nei vostri detti, in tutti i lavori, scompare una fonte preziosissima. Negli anni 70, alla fine degli anni 70, ogni comune di questo paese aveva una caserma dei carabinieri e aveva una sezione del Partito Comunista. È singolare che tutti i ricercatori, che tutti quelli che abbiano scritto libri, non abbiano mai fatto riferimento a quello che è ben noto e che io posso testimoniare qui, perché lo conoscevo direttamente, che era il sistema di informazione che aveva il Partito
Come no?
Comunista.
No, ma
No? Rispetto a questa
Pecchioli, infatti adesso
rispetto a
recentemente è
questa
uscito un
esatto,
libro.
precisamente, è singolare, diciamo, che venga trascurato. Allora la domanda è: perché Moro è stato ucciso?
La domanda che ci va è perché Moro è stato ucciso?
Visto che questa non si sa questa cosa, no?
Nessuno può rispondere. Questo, come dire, io non lo posso, io non mi sento in grado di dare una risposta. Tutti dicono che Moro è stato ucciso per cambiare la politica italiana, per indirizzare in un certo senso la politica italiana.
Quale?
quindi per
Bisogna dirlo in quale,
In quale senso, dice, in quale direzione?
basta vedere quello che era la politica italiana in quel momento, era il compromesso storico, era la terza fase, quindi la presenza del Partito Comunista allora soltanto in appoggio al governo, ma entro breve tempo direttamente al governo con Moro al Quirinale, perché anche questa è una cosa abbastanza scontata, che Moro sarebbe stato eletto alla fine dell'anno, perché il mandato di Leone finiva in dicembre, Moro sarebbe diventato Presidente della Repubblica. Quindi l'eliminazione di Moro, però ecco, se noi guardiamo il famoso cui prodest, prodest a tutti, nel senso che le Brigate Rosse, eliminando Moro, potevano forse sperare in una rivoluzione comunista, no? Perché il PC usciva dal governo e quindi tornava all'opposizione molto lontanissimamente, insomma, si poteva immaginare che si sarebbe spostato su posizioni rivoluzionarie, ma chiaramente nella logica delle Brigate Rosse. E per gli americani faceva comodo che i comunisti non andassero al governo, per i russi faceva comodo che non andassero al governo, perché l'eurocomunismo era visto male, e quindi faceva comodo alla DC di destra, diciamo, faceva comodo, no? Paradossalmente a Craxi faceva comodo, perché poi dopo Craxi diventa l'arbitro della politica, però allora perché Craxi è quello che si batte di più perché Moro venga liberato? Non è che si può fare, quindi con il cui prodest, e appunto con l'ipotesi storica, bisogna poi andarci piano. Io dico, cerchiamo prima di verificare tutti i fatti, poi facciamo l'ipotesi.
Anche questa ipotesi da verificare.
Anche questo, dico, giustamente è un'ipotesi da verificare, sì, perché si ha l'impressione, no, questo nel senso della morte di Moro, si ha l'impressione poi alla fine che si siano create le condizioni affinché un po' tutti hanno avuto il loro vantaggio dalla morte di Moro, e quindi chiaramente
Non
il fatto.
tutti, ma perché tutti? Chi l'ha detto tutti? Non è
Attenzione,
vero che sono tutti,
no,
perché se un processo politico si interrompe
no,
e se
no, non
ne è
parlo
un
del processo
altro,
politico, non parlo del processo
ma
politico.
tutti chi?
No, allora, sto parlando del cambiamento che c'è stato, per quello che diceva anche Alessandro, che nella sua conversazione con Signorile, che le cose sono terribilmente, come dire, ingarbugliate e complicate da una certa parte del sequestro in poi. Evidentemente un po' tutti, questo l'ha detto Signorile anche in Commissione Stragi, hanno, come dire, cercato di intromettersi, intrufolarsi nella vicenda, perché volevano capire un po' quali potessero essere i danni per loro o i vantaggi per loro. Probabilmente in questo scatenarsi di forze contrapposte ci sono stati degli errori, delle complicazioni, dei giochi di forza, e quindi questi tutti, dico, questi che hanno giocato questo ruolo, non sto parlando adesso degli attori esterni, tutti quelli che potevano essere in grado, o con una trattativa, o con una mediazione, o con un gesto unilaterale, o con un intervento di forza, alla fine si sono trovati bloccati perché in qualche modo non c'erano più le condizioni affinché Moro potesse uscire vivo. Quindi probabile che la morte di Moro sia un'implosione della vicenda, probabilmente anche inaspettata fino alla prima metà, perché se le BR non fanno niente prima della prima metà, un motivo ci sarà, perché evidentemente le cose stavano andando verso una certa direzione. Il problema è che siccome questi giochi interni non sono decisi da strutture ufficiali, ma sono gestiti da strutture fondamentalmente dette spazzatura, il libro sull'anello è un po' una dimostrazione di come dire, di questi aspetti, non sapremo mai se c'è una carta o se c'è qualcuno che parla, ma perché parla 30 anni dopo? Forse perché comunque ci vuole convincere di una cosa, forse perché si vuole lavare la coscienza di un'altra cosa. Quindi la complicazione è questa, che se fosse una vicenda ufficiale, probabilmente, appunto, come magari dopo 100 anni, dopo 50 anni, uscirebbero comunque dei documenti, magari qualcuno li riceve in eredità, sono passati 300 anni, magari non ci si fa neanche più caso. In questo caso invece, essendo un discorso interno alla vicenda, io ho l'impressione che, diciamo, gli attori esterni abbiano avuto poco spazio di manovra. Quando parlo di attori esterni parlo di personaggi politici in genere, di alcuni enti, come dire, che comunque avevano del potere in Italia, ma che sono stati probabilmente messi fuori da quello che era il gioco forte, e che questo gioco forte si è incattivito nel momento in cui c'è stata una, come dire, divisione di vedute, nel senso che nella seconda metà del sequestro probabilmente la gente ha cominciato a dire no, adesso me la vedo io, no, adesso me la vedo io, no, adesso tocca a me, adesso la vedo io, le stesse Brigate Rosse hanno cominciato probabilmente a dire adesso facciamo noi, perché col fatto che probabilmente c'è stato uno spostamento subito dopo il lago della Duchessa, subito prima, per sottrarsi, diciamo così, a quella che poteva essere una morsa in cui c'era, poteva esserci qualche complicità, il fatto che si attivano trattative umanitarie, i soldi della Chiesa, eccetera, gli amici di Moro che vengono sollecitati, la telefonata di Moretti il 30 alla famiglia per dire basta che la DC faccia un passo avanti, cioè sono tutte cose in cui ognuno cercava di tirare diciamo, un pochettino verso sé la vicenda. Evidentemente tutto questo meccanismo è crollato, e alla fine tutti quanti hanno avuto probabilmente un interesse affinché Moro morisse, perché, come dire, diventava la liberazione di questo meccanismo. Forse un Moro in vita, a parte i discorsi che qualcuno che potrebbe aver avuto più forza poteva avere degli interessi economici, non ci dimentichiamo che Moro aveva, era detto, gli interessi del petrolio, non ci dimentichiamo che aveva, è stato sempre il promotore della politica filo-araba, cioè comunque c'era qualcuno all'interno di questo potere che, come dire, che ha gestito, che si è intrufolato, che poteva avere i suoi buoni motivi, come dire, già a prescindere. Però io ho l'impressione che il tutto sia degenerato proprio per quello che si è scatenato, soprattutto nell'ultima fase. Quando parliamo dell'ultima fase parliamo dal messaggio del Papa in poi, insomma. Sì, una domanda.
Una domanda, mi auguro.
Sì, però voce alta, se no non sento.
Una domanda compendiosa, con l'augurio. Prima di porci il problema del perché Moro è stato ucciso, non dovremmo, penso, andare un po' più a monte e chiederci, per esempio, qual è stato il reale ruolo dei servizi segreti deviati italiani e quindi della P2 e quindi di tutti quelli che appunto facevano parte della P2 e quindi del carrierismo che poi ha comportato l'appartenenza alla P2, carrierismo che purtroppo ci fa vivere oggi attualmente le conseguenze negative che tutti tocchiamo con mano, non voglio dire fino alle veline, ma quasi.
Beh, il messaggio era chiaro. Alessandro, hai sentito?
Sì, allora diciamo che i servizi segreti in Italia, come anche penso negli altri paesi, hanno un ruolo di continuità, cioè di mantenere una continuità rispetto a quelle che sono le alleanze internazionali e rispetto a quelli che sono gli interessi, insomma, del paese, una continuità rispetto magari alla mutevolezza degli uomini politici, ad esempio, no? E poi però ovviamente ci sono delle deviazioni, quindi poi quello che è l'altro versante è quello dei soldi, e questo l'abbiamo visto molto nella P2 appunto, che era tutte e due queste cose, sia un grande affare, un grande losco affare, sia un gruppo di potere che manteneva da un lato una continuità di potere in Italia e dall'altro teneva dei rapporti con gli Stati Uniti. Quindi non so se ho risposto alla domanda.
Insomma, vabbè, però in questi casi voglio dire, appunto perché sono deviati, a parte che bisognerebbe capire che vuol dire deviati, perché secondo me non sono deviati, è proprio il loro ruolo. Voglio dire, nel senso che in qualche modo c'è qualcuno che li devia, quindi voglio dire, però ovviamente non, come dire, non si può avere una risposta univoca in questo senso, perché è ovvio che bisognerebbe entrare in quei meccanismi che sono, non sono complicati, ma sono anche abbastanza melmosi, nel senso paludosi più che melmosi, quindi insomma non si può arrivare a fare un rapporto causa-effetto, perché ancora non sono chiare chiaramente le dinamiche. Ma non penso, perché sono meccanismi secondo me ancora tuttora in atto, quindi è difficile che poi alla fine. Ci sono altre domande? Nessuna domanda? È ora di cena, Alessandro, quindi la gente comincia. Va bene, allora io vi ringrazio tanto per il sacrificio, soprattutto.
Grazie a voi. Ancora io ripeto complimenti per il tuo libro, perché è un libro appunto qui ci sono tanti dati di fatto, quindi una persona che magari non sa tanto, no, si vuole avvicinare proprio al libro ideale.
Comunque ti ringrazio per lo spot. Saluto anche Marco, so che avete fatto tutti e due un sacrificio, ma spero che adesso magari vi farete una serata lieta, visto che rimanete
sì,
insieme.
Sì, adesso ci facciamo una pizza.
Va bene, allora vi saluto.
Dell'uditorio.
Sì, sì, no, chiaramente mi dico di salutarvi anche da parte dell'uditorio, che hanno ascoltato in religioso silenzio, quindi immagino non si siano annoiati, siano state cose interessanti. Ma soprattutto immagino cose nuove, nel senso che poi, insomma, sono punti di vista che, come dire, spesso non vengono neanche presi in considerazione e si parla sempre delle stesse cose. Invece io stasera ho voluto non fare una cronistoria di quello che è stato il sequestro Moro, voglio dire, poi basta leggersi un libro, oppure entrare nel mistero, perché tanto non se ne esce mai. Sono sempre disponibile a farlo sia privatamente, ma anche in altre occasioni, ma anche diciamo dal sito. L'obiettivo mio era quello di cercare di salire un attimo di livello e cercare di avere altri punti di vista, o cambiare angolazione, magari salire di livello è troppo ambizioso, cambiare un'angolazione e avere dei punti di vista che comunque non siano alla portata, insomma, di ogni giorno, perché sui libri queste cose, insomma, non si trovano. E quindi ho apprezzato anche io molto il vostro aiuto e comunque spero che poi possiamo farne altri a breve, va bene?
E posso farti,
sì,
posso salutare anche io tutti quanti?
Come no, ci mancherebbe. Okay.
Voglio ringraziarti per la loro pazienza, per aver ascoltato tutte le nostre cose, ma voglio farti invece, al di là dei complimenti per il libro che oramai è un best seller.
Guarda che tolgo l'audio.
No, voglio farti un complimento per il lavoro che stai facendo a proposito di tutte queste giornate di approfondimento che ti tolgono innanzitutto il fine settimana per la famiglia, ma che sicuramente sono d'aiuto invece per chi partecipa. È stata una bellissima iniziativa.
Ti ringrazio. Avanti una cena quando vengo a Roma, allora.
Va benissimo. Ti aspetto sempre volentieri.
Va bene.
Un abbraccio a tutti gli amici che sono lì con te.
Okay. Ciao Marco. Ciao. Ma anche noi abbiamo dovuto, come dire, superare certi limiti. Però l'abbiamo fatto nell'interesse dello Stato. Io lancio una provocazione. E se venisse fuori che Calabresi è un morto di Stato, cosa cambierebbe nell'Italia? Cambierebbero tante cose. Cioè, se venisse fuori che Calabresi non è stato ammazzato da lotta continua, ma è un morto di Stato. Ci rivediamo su questa affermazione a fine maggio. No.